Ok, dicevo, quest'anno ho cominciato il corso in modo un po' diverso. Non vorrei, come dire, andare subito in quel discorso complicato lì, però potrebbe aiutare, per cui vediamo un po' di presentare e di spiegare soprattutto perché vi interessa, perché a parte il fatto che non sapete cos'è la sociologia, l'altra domanda è vabbè, ma noi che ci frega, per cui cerchiamo di affrontarle subito tutte e non se ne parla più. Allora, voi siete più di tecnici, nel senso che la vostra professionalità vi porta ad avere dei contatti con malati, pazienti, chiamateli come preferite, che hanno un sovrattono di complessità relazionale. Nel senso che voi non siete semplicemente persone che prescrivono cose, fanno analisi, fanno esami, fanno test, ma siete direttamente implicati col corpo delle persone. No? Quindi le toccate, le massaggiate, le aiutate. Questa cosa, che vi piaccia o meno, stabilisce dei contatti e crea della confusione. Perché se ci avete fatto caso, di norma ci si tocca tra persone che hanno un certo tipo di rapporto. Tu non tocchi una persona che non conosci, no? Soprattutto non massaggi una persona che non conosci, non hai una forma di intimità particolare con qualcuno che non rientra in una ristretta cerchia di due frequentazioni. Dal nostro punto di vista di sociologi, queste persone hanno con noi delle relazioni primarie. Cominciatevelo a segnare perché può essere utile tenerlo a mente. Perché le relazioni si dividono in due categorie, qui ci teniamo ovviamente su strumenti di base per la comprensione dei rapporti umani, rapporti primari e rapporti secondari. Allora, che succede? Che il vostro di fatto è un rapporto secondario che ha delle caratteristiche primarie. Che vuol dire rapporto secondario? Rapporto secondario vuol dire un rapporto in cui preminentemente entra in gioco il ruolo di chi partecipa al rapporto stesso. Una cosa che dovete sapere a monte è che, per quanto non lo sappiate, voi siete tutti potenzialmente sociologi. E di fatto tutti continuamente osservate, rispettate o meno, delle regole di sociologia, delle grammatiche sociali. Voi tutti siete portatori di ruoli dal momento in cui siete nati. Voi tutti avete un'idea delle convenienze, un'idea delle modalità di rapporto, un'idea dei sistemi di interazione con gli altri, un'idea del rapporto con l'autorità. Avete una montagna di conoscenze delle quali siete più o meno consapevoli, che sono roba di sociologia. Il problema della sociologia è che è una disciplina che, dal mio punto di vista, andrebbe insegnata a tutti, perché di fatto tutti si muovono in termini sociologici. Tutti stimano gli altri da un punto di vista sociologico, soprattutto per quanto riguarda ruolo e status, che sono due concetti che vedremo un po' meglio, ma già ci troviamo fra i piedi. Perché? Perché adesso noi stiamo inscenando un rapporto secondario. Io sono qui come docente, voi siete qui come studenti. Quindi voi di fatto state interpretando il ruolo degli studenti. E io sto interpretando il ruolo del docente. Perché è secondario? Perché non importa chi io sia o chi voi siate, ma il rapporto è così. Io potrei essere un altro docente e voi sareste nello stesso tipo di rapporto, voi potreste essere un'altra aula e saremmo nello stesso tipo di rapporto. Non entra in gioco Fabio D'Andrea come persona completa. Entra in gioco il fatto che io sono un docente dell'Università di Perugia. E quindi un altro docente dell'Università di Perugia potrebbe benissimo essere qui al posto mio. Idem, voi siete una classe, ma potreste essere altri, a me non cambierebbe nulla. Poi sfumeremo un attimo sta cosa, però diciamo che in prima battuta va bene così. Il rapporto personale, il rapporto primario, la relazione, invece implica l'insostituibilità di chi ne fa parte. Se voi avete un rapporto parentale, una madre, un padre, dei fratelli, non è che basti uno che gli assomiglia perché il rapporto rimanga lo stesso, ce l'avete con quelle specifiche persone, al di là della questione che anch'esse stiano ricoprendo un ruolo in quel momento, no? Però non è la stessa cosa. La relazione primaria vale per coloro che ne fanno parte e, per approfondirla un po' meglio, trova in se stessa il suo stesso fine. Voi non frequentate in questo senso qualcuno per ottenere qualcosa. Voi lo frequentate perché è bello frequentarlo. Non so se è chiara la cosa. Quindi il rapporto secondario è un rapporto strumentale, voi vi partecipate per un qualche tipo di ritorno, quindi voi siete qui per imparare, io sono qui per percepire uno stipendio, possibilmente farvi imparare qualcosa, sarebbe carino, eccetera, eccetera. No? In un rapporto sentimentale, in un rapporto amicale, in un rapporto primario, voi siete lì perché vi fa piacere starci. Che poi dopo magari ne discenda qualcosa, il secondario non è quello il principale motivo per il quale siete in un rapporto con un amico. Se invece siete in rapporto col dentista, il principale motivo è che il dentista deve farvi qualcosa, tendenzialmente, altrimenti lo evitate come la peste. Per certi versi anche voi, tutto sommato, in quanto fisioterapeuti, non è che sarete particolarmente benvenuti, perché vuol dire che arrivate dopo degli eventi che uno si sarebbe volentieri risparmiato, e di conseguenza, no, partite minimo con un minimo di handicap, anche se, e qui c'è il problema, o parte del problema, in voi viene riposta la speranza della guarigione. Cominciate a capire la questione. Voi non siete semplicemente il tecnico che rimette a posto un'aggiuntura della caldaia. Perché il vostro tipo di intervento è un intervento sul quale coloro che ne hanno bisogno ripongono speranze e aspettative. Non è neutrale il risultato. Dal loro punto di vista, voi siete quelli che sono in grado di farli star meglio, magari farli tornare ad essere quello che erano. Non è poco, perché voi vi caricate di una responsabilità in questo caso, ragazzi. Ok? E oltretutto, come vi dicevo, nel rapporto secondario con questa persona, che di per sé dovrebbe essere semplicemente strumentale, come abbiamo detto, no? Quindi non è che io vado dal mio barista e gli chiedo un caffè e su questo si gioca chissà cosa, però per voi sì, è un po' diverso. E non solo, nel momento in cui voi mettete in atto questo rapporto, lo fate con delle modalità che non sono tipiche del rapporto strumentale, no? Perché potreste dover abbracciare la persona, potreste doverla mettere in posizioni particolari, potreste dover toccare delle parti del suo corpo che normalmente non si toccano. Questo, che vi piaccia o meno, ha un costo. Crea delle aspettative, dei legami, delle idee, e quindi bisogna saperlo gestire. Quindi non solo vi interessa l'aspetto relazionale della relazione per una questione strumentale, perché è ovvio che se voi riuscite a entrare in buoni rapporti col paziente anche da un punto di vista emotivo, è probabile che il risultato sia migliore, ma vi interessa anche per non fallire, perché nel momento in cui non riusciste a fare questa cosa, probabilmente avreste messo in gioco delle forze negative nel rapporto che potrebbero andare oltre l'aspettato. Perché? Perché il modello Duomo al quale io faccio riferimento è un modello complesso. Ed è importante che qualcuno ve lo dica, perché per quanto stia prendendo molto piede anche in medicina questa rappresentazione, ad oggi ancora la medicina di fatto funziona un po' come una meccanica. Viene percepita in termini assolutamente strumentali, asettici, scientifici, aggettivo che non è che ami particolarmente, come scoprirete strada facendo, per cui in qualche misura ci si aspetta che non ci siano rapporti tra medici, pazienti, no? O perlomeno siano tutti rapporti secondari, sterilizzati, che non abbiano ricadute sul vissuto di nessuno. Ora, questo è un po' un problema, chiaramente, perché si tratta di salute. E se lo sapete o non lo sapete, salute ha la stessa radice di salvezza. Quindi i toni della salvezza o della salute non sono razionali. È inutile che ci si raccontino balle, non sono affatto razionali. Quando c'è in gioco la salute o la salvezza, o entrambe, perché potrebbe darsi che coincidano le questioni, la razionalità si sfuma molto e diventa qualcos'altro. Non so se vedete Grey's Anatomy, tanto per fare un esempio. Ecco, Grey's Anatomy, molti pensano che sia uno dei principali problemi della sanità americana attualmente. Perché? Perché diffonde una visione della medicina a dir poco trionfalistica. No, tu puoi arrivare all'ospedale Grace Sloan con qualunque tipo di problema, di malattia che nessun altro è in grado di curare, e loro la curano. E se tu guardi la televisione, pensi a un certo punto che se te dovesse capitare anche a te, te curerebbero, quindi poi vai ai pronto soccorsi. Quando ti dicono che non te possono curare, picchi i medici. Tanto per dirne una, saprete che al sud sta prendendo piede questa nuova questo nuovo sport del picchiare i medici del pronto soccorso, no? Ecco, è irrazionale per molti versi, per carità, non sto assolutamente giustificandolo, però tenete presente che da un punto di vista sociologico una possibile spiegazione del fenomeno è esattamente lì, in aspettative che tu ti sei costruito attraverso canali che non erano realistici e che quando ti trovi a viverle vanno a sbattere con una realtà che non è quella che ti immaginavi. La medicina, in particolare tra le tante scienze, è quella che ha, come dire, si è proclamata un tantino troppo capace. Ha lasciato intendere di essere in grado di risolvere una serie di problemi che finora erano per noi fonte di disperazione, sì, di disperazione direi che è più che sufficiente. E quindi, insomma, di rivestire un ruolo salvifico, anche da un punto di vista di mise, di uniformi. La medicina rinvia moltissimo a un immaginario cattolico della salvezza. Luci, aloni, scintillii, maschere sul viso che, come dire, rimandano a una non personalizzazione, camici bianchi. Insomma, c'è tutta una serie di accessori che rinforzano questa dimensione per molti modi, per molti versi divina del medico, no? Pensate di nuovo a Grey's Anatomy, io salvo vite. E chi altro è che salva vite? Chi è il salvatore? La lingua funziona così, ragazzi. So che per voi probabilmente è uno shock saperlo perché non ve l'ha mai detto nessuno. Però il nostro modo di vivere è molto più misto di quanto non sembri. E queste parole portano con sé degli echi, delle speranze, anche se non te le dici, per carità. Può darsi. Però le vivi, no? Sono lì, da una parte, non te sono servite fino adesso. Il momento in cui sei quello che ha bisogno, sei quello che conosce qualcuno malato, sei tu malato, eccetera. Tutto quel serbatoio di speranze che vi lasciate da una parte improvvisamente torna e dice: beh, mo tanto a me mi curano perché il progresso è così, no? Alla televisione si salvano sempre tutti, quegli altri, tutto sommato, voglio dire, no? Il progresso della tecnologia, le medicine, tutte quante queste cose nuove, vuoi che non mi curino? Ecco, quando non ti curano, perché poi non ti curano, la cattiva notizia spesso e volentieri è questa, qualcosa si rompe. Tant'è che uno dei grandi problemi che probabilmente con cui dovrete confrontarvi anche voi è questo crollo di fiducia nei medici, che porta a cause su cause. Ogni medico spende una fortuna in assicurazioni, perché? Perché è probabile che nella sua carriera qualcuno ritenga che lui avrebbe potuto far meglio, qualcuno al quale magari non si è riuscito a risolvere il problema, o non come avrebbe voluto, non come immaginava, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, che vi raccontino che queste discipline sono appunto oggettive, sono scientifiche, non hanno nulla a che fare con la carne e il sangue della vita normale, sono balle colossali e voi in particolare con la carne e il sangue avete a che fare direttamente. Quindi dovreste saperli gestire. Ora, non pretendo di essere in grado di insegnarvi tutti gli artifici e i messaggi che derivano dalle posture corporali, che ci sono peraltro. Però che già sappiate che esistono per me è un passo avanti, perché potete cominciare ad aggiungere spessore a quello che fate. Tenete presente che l'idea è che il corpo sia una macchina e che quindi vada affrontato in termini meccanici. È uno dei temi che affronteremo di più in questo corso ed è uno dei temi meno razionali del pianeta. Cioè, noi parliamo del corpo come una macchina sulla scorta di una serie di immaginazioni che si sono cominciate a formulare nel 600 e pian piano sono arrivate fino a noi. Chiaramente, con l'aumento delle capacità tecnologiche, zanzare ovunque, e con l'aumento delle capacità tecnologiche pensiamo di essere sempre migliori e riduciamo sempre di più il corpo a un insieme di vettori, a un insieme di parti che interagiscono meccanicamente. Un insieme di strategie di allenamento per gli sportivi di questo genere, tant'è che gli sportivi si rompono come, no? Soltanto ieri a Roma, altri due. Voglio dire, non pare strano che a questo progresso costante delle strategie di allenamento corrisponda a una rottura costante di quelli che si allenano? Secondo me dovrebbe essere semplice buonsenso, però pare di no. No, quindi c'è quello col modulo, quello col portatile, quello con i rilevatori, gli orologi, tutte queste stronzate, scusatemi il francesismo. E la gente si rompe. Perché? Perché noi non siamo macchine, semplicemente per questo. È vero che c'è della fisica nelle articolazioni del corpo, eccetera, eccetera, ma non solo quella, c'è anche della fisica, se noi riduciamo soltanto a fisica, le articolazioni si rompono perché c'è un'elasticità, perché c'è una capacità dei tessuti, ci sono delle caratteristiche personali delle articolazioni e delle cartilagini, c'è un sacco di roba che dovremmo saperla perché per certi versi ce l'hanno detto che siamo unici, no? Non so se avete mai pensato a questo aspetto. Noi siamo portatori di DNA, il DNA è soltanto quello, il nostro DNA è soltanto il nostro, quindi noi dovremmo essere completamente diversi, cioè non completamente, ma parecchio diversi gli uni dagli altri. E allora com'è possibile che io debba ogni volta fare delle cose che invece sono buone per tutti? Non tiene più sta cosa. Cioè sono due discorsi che se ne stanno andando proprio via gli uni dagli altri. La medicina come scienza universale, quindi come in grado di curare la malattia X in chiunque. È il fatto che quello che stiamo scoprendo ci dice che la malattia X dentro lei fa una cosa e dentro lei ne fa un'altra. A lei magari manco la prende. E come vogliamo fare? A mettere insieme queste due esigenze. Quindi, come vedete, se cominciamo a ragionare di questi discorsi, le cose si complicano un po', nel senso che abbiamo a che fare con un problema di conoscenza. Abbiamo a che fare con un problema di autorappresentazione, e questo vi riguarda in termini diretti. No, perché ognuno di noi pensa a se stesso come un essere umano, ma la domanda è: che vuol dire pensarsi come un essere umano? Che caratteristiche bisogna avere per essere un essere umano? Noi diamo tutti per scontati di essere d'accordo con gli altri, ma regolarmente, quando andiamo a cercare, ci accorgiamo che per uno è una cosa, per uno è un'altra, per uno è una sfumatura, per uno c'è un problema di valore, per un altro c'è un problema fisiologico, per un altro è un problema scientificamente descrivibile, e abbiamo tutti punti di vista diversi. Come per certi versi normale che sia, ovviamente, perché dovremmo essere diversi gli uni dagli altri. Allora, come facciamo a conciliare una estrema diversità soggettiva con una pretesa universale della scienza che dovrebbe curarci? La medicina sta cambiando, anche lei sta cambiando un po' tutto, perché ci sono state una serie di scoperte scientifiche negli ultimi decenni che hanno messo radicalmente in crisi quello che era il paradigma iniziale. Sta cambiando, ma come tutte le istituzioni, altro termine sociologico, cambia lentamente. Perché? Perché tutti quelli che insegnano e si sono formati fino ad oggi si sono formati con il sapere precedente, quello che veniva definito l'ottimismo buffonesco di Laplace, ovvero sia l'atteggiamento per il quale saremmo stati presto in grado di conoscere tutto, sapere tutto, curare tutto. L'idea era che la scienza fosse in grado di svelare gli intimi significati della materia e del mondo. Quest'idea dal 1900 in poi non sta più in piedi. Voi prendete le grandi scoperte scientifiche del Novecento e parlano tutte in termini di indeterminazione, relatività, non completezza. Tutte le grandi menti del Novecento hanno detto: guardate che quell'idea che ci avevamo prima, che con questa scienza avremmo fatto bingo, è sbagliata. Perché la stessa matematica, che doveva essere il fondamento di tutte queste costruzioni, non si autofonda. Noi abbiamo questa forma di adorazione per la matematica da millenni, perché se pensate a Pitagora già stavamo lì. Ecco, questa forma di adorazione per la matematica su cosa si basava? Sul fatto che noi in Occidente, e qui bisogna tenere presente che si tratta di una peculiarità culturale, perché in altre culture non c'è questa ossessione, noi in Occidente ci sentiamo privi di fondamento. E quindi da sempre, da quando abbiamo cominciato a ragionare in termini culturali, storicamente riferibili, storicamente referenziabili, abbiamo cercato il fondamento delle cose. Tutti i termini che parlano di scienza sono termini che dal greco rinviano un messaggio di saldo fondamento, supporto saldo, qualcosa che in qualche modo ci compensi del nostro essere privi di una spiegazione di noi stessi. Qui andiamo a finire un po' in filosofia. Qualcuno ha fatto qualcosa che ricordi la filosofia? Oppure niente, neanche quella? Qualcuno sì? Ok, bene. Allora, c'è un concetto che vi do, anche perché credo che aumentare la vostra cultura male non faccia in generale, che è quello di gettatezza, che è brutto da morire, devo dire la verità. Ed è un concetto che ci viene dalla filosofia tedesca del Novecento, Husserl, Heidegger, grandi nomi. E che vuol dire la gettatezza? Vuol dire questa sensazione di essere scaraventati nel mondo, che per noi è la sensazione di partenza. Noi partiamo con la famosa serie di domande che Guzzanti si faceva, no? Chi sono, da dove vengo, dove vado, la risposta è dentro di te, ma è sbagliata, ecco. Quelle domande lì noi ce le facciamo dagli albori della nostra cultura, da Platone, da Anassimene, Anassimandro, quelli ancora prima, no? Perché noi abbiamo questo grosso problema, noi non riusciamo a capire perché siamo qui. Ecco la gettatezza da dove viene, no? Allora che fai quando non hai delle basi? Le cerchi. E noi come le cerchiamo le basi? Dividendo le cose fino a trovarne le componenti essenziali. L'idea generale qual è? Che se tu scomponi la realtà che è così ingannevole del suo fino a trovare quelli che sono i componenti ultimi, una volta che hai conosciuto questi componenti ultimi, finalmente la puoi eventualmente rifare secondo quello che ritieni giusto, come un grandissimo gioco di Lego, tanto per capirsi. E cosa cerchiamo quindi noi da 2800 anni? Gli atomi, i casi della vita. Che vuol dire atomo? Non divisibile. Che vuol dire individuo? Non divisibile. Siamo di una monotonia insopportabile, se ci fate caso. Sono 3000 anni che andiamo avanti con quest'idea fissa di trovare le cose che stiano ferme e le cose ci continuano a sfuggire dalle mani. No? Abbiamo cercato l'atomo per 2500 anni facendoci delle pippe tremende sul fatto che finalmente, una volta che l'avessimo trovato, avremmo finalmente risolto. Una volta l'abbiamo trovato, cioè si è complicata la vita, non una volta, 500.000 volte di più, perché l'atomo, guarda caso, non è quello che immaginavamo, non è il mattoncino, è una cosa che non riusciamo, di cui non riusciamo a darci conto. La sappiamo descrivere, la sappiamo distruggere, ma capirla è difficile. Come dice un grande fisico, se voi prendete la Cappella Sistina, al centro della Cappella Sistina mettete un grano di sale, avrete la rappresentazione della scala dell'atomo. Il grano di sale è il nucleo e la Cappella Sistina è il bordo esterno delle traiettorie degli elettroni. Tanto per capire. E quel grano di sale è tenuto insieme da forze talmente potenti che se le liberi ci sfasci il mondo. Ma mica lo sappiamo perché, sappiamo soltanto liberarle. E poi, anche quel grano di sale che doveva essere la cosa finale è fatto di altre cose, che quando le vai a cercare di capire meglio ti sfuggono fra le mani e diventano altre, si complicano, no? Non sappiamo se sono particelle o onde, non sappiamo se sono virtuali o reali, è un po' un casino. Quindi, questa ricerca ossessiva del fondamento ci ha portato a una specie di botola di Pandora, fondamentalmente, tanto per cominciare a prendere in mano i miti greci che useremo spesso e volentieri, perché i miti greci 3500 anni fa avevano capito un sacco di cose. Mi chiedo che cosa abbiamo fatto nel frattempo, però insomma di fatto adesso siamo tornati lì per molti versi. Quindi capite che queste pretese scientifiche per le quali siamo in grado di risolvere i problemi degli altri, siamo in grado di curare i problemi degli altri sempre, sono fonte di fraintendimenti nella migliore delle ipotesi, ma non sono rispettabili, non ce la facciamo, sono promesse che facciamo così a cazzo fondamentalmente, e questo genera, no, delle tensioni nei rapporti, per cui voi siete portatori di questo sapere, che è un sapere particolare, perché per certi versi abbiamo visto si vende come sapere scientifico, oggettivo, eccetera eccetera, per altri versi si incarna regolarmente in qualcuno che è una persona specifica, che ha delle storie specifiche, ha delle caratteristiche specifiche, ha delle prospettive specifiche sul problema per il quale siete lì, e comunque anche lei è abituata a percepire certi tipi di intervento in un'altra prospettiva. Quindi sta a voi riuscire a spiegare come mai entrate, avete titolo ad entrare in uno spazio che non è lo spazio normalmente accessibile per le persone che non conoscono l'altro, perché avete titolo a mettere le mani addosso alle persone che sono in qualche misura non parte della vostra cerchia ristretta, una serie di questioni che vanno prese in considerazione, perché noi viviamo come se tutto questo non ci fosse, però sappiamo perfettamente che c'è, e quando si creano le condizioni e le situazioni sappiamo di solito anche affrontarlo. Se voi andate al cinema e siete, che ne so, 7 persone, idealmente come vi distribuite nel cinema? Vicini? Normalmente con degli spazi intorno, no? Quindi se l'ottava persona entra e si siede accanto a lei, Lei che fa? Non faccia finta di niente, che fa? Lo guardano di proprio qua, deve essere... o no? Ecco. Allora, cerchiamo, raccontiamoci le cose come stanno. Ma se tu sei al cinema e sei c'hai l'unico spazio libero accanto e uno dice, scusi, è libero? Allora, o sei stronzo e dici, no, sto aspettando il mio amico per tenertelo libero perché ti fa comodo, oppure trovi che sia normale che si sieda lì. Quindi, come vedete, voi sapete benissimo che lo spazio non è equivalente. E le condizioni di utilizzo dello spazio non sono sempre le stesse. In certi casi, se c'è modo di distribuirsi, noi abbiamo diritto ad avere una sfera intorno a noi che non è invasa da altri. Quindi nel momento in cui qualcuno ti si siede accanto pur potendolo evitare, tu ti interroghi perché sei qui a rompere l'anima? Chi ti ha dato titolo di fare questa cosa? Allo stesso modo, noi abbiamo nell'Italia centrale più o meno un metro di spazio intorno nel quale non permettiamo che entri nessuno. Se io facessi lezione parlando alla vostra, come vedete, la vostra collega si ritira, no? Perché è normale, perché io non ho titolo a essere lì. Però voi non sapete perché e pensate che sia naturale. Naturale è una parola che si applica poco. Ci sono alcune culture nelle quali è normale parlarsi faccia a faccia, altre culture nelle quali bisogna stare molto più lontani. Tanto per darvi una scala. La dottoressa Corvino è napoletana, a Napoli più o meno sono mezzo metro lo spazio di comporto soggettivo, a Milano è metro e mezzo e già lì abbiamo uno dei motivi per i quali non ci capiamo granché tra parti d'Italia, no? Perché per uno che è un comportamento normalissimo, per l'altro è un insulto, senza che si siano detti niente. No? Quando arriva quello che fa, senta, buongiorno, volevo chiedere, quello è già incazzato. Ecco, vedi sti napoletani, e quello non sta facendo niente di strano, si sta comportando come, no? Ecco, in Norvegia sono 2,5 metri, in Norvegia tanti spazi, poca gente, per cui se urlano, è una cosa così. Allora, voi lo sapete benissimo che questo spazio che è vostro lo potete pretendere in certe condizioni, perché se voi ragionaste così, senza sfumature, entrando in un autobus affollato, comincereste a piangere gente a pacche, diceva, va via, tutti fuori, voglio il mio spazio. No, quindi lo sapete, no? A un concerto di musica non state a guardare quello che vi salta sui piedi o meno pensando che sia stronzo. Perché? Perché non solo conoscete la regola, ma conoscete anche le eccezioni. Ecco perché vi dico che voi siete sociologi, perché questi sono discorsi che vanno da sé in linea di massima. Noi la chiamiamo cultura implicita, però la sapete benissimo. No? Sapete benissimo il vostro interlocutore dov'è nello spazio sociale, senza fare ragionamenti in particolare. Voi chiunque incontriate lo collocate automaticamente in una fascia di status, perché è il principio sulla base del quale poi potete o meno interagire. Perché con alcuni si interagisce, con alcuni non si interagisce proprio, con altri si interagisce in un certo modo, eccetera, eccetera, eccetera. Tutte queste sono fondamenta dello stare insieme. Ok? E voi, col vostro tipo di professione, le andate a perturbare. Perché appunto voi entrate nello spazio dove non dovreste poter entrare, toccate gente che non dovreste poter toccare, e questa è una cosa che va compresa, non vi dico di non farla perché è chiaro che il vostro lavoro è quello, però vorrei che vi rendeste conto del fatto che questo tipo di lavoro ha un, come dire, un sovrappiù di complicazione sociale. Perché non solo fate tutto questo, ma lo fate anche in un tipo di rapporto che è sbilanciato, perché voi comunque siete portatori di un'aspettativa positiva da parte dell'altro. All'altro non è indifferente che voi riusciate o meno. Non so se mi spiego, cioè il fatto del caffè. Vabbè, me bevo una ciofeca, pazienza, ho perso 60, 70, 80, 90 centesimi, ma sopravvivo piuttosto bene. Ma se lei non riesce a rimettere a posto la caviglia o il ginocchio, è un po' diverso. Non so se è chiara la questione. Quindi nel momento in cui lei arriva e vuole e si presenta come colui che è in grado di farlo, io a lei attribuisco, anche se non voglio, un tono di immaginalmente carico. Lei diventa il mio angelo custode, il mio angelo salvatore, in piccolo. Come il chirurgo diventa il mio angelo custode, il mio angelo salvatore, in grande, perché è quello che forse mi salva la vita. Vi pare ragionevole pensare che tutto questo non incida, non abbia un peso? Noi siamo attaccatissimi alla nostra vita, al fatto che prosegua possibilmente bene, no? Quindi tutti quelli che vanno a trafficare con la mia vita e pretendono di trafficare con la mia vita, si fanno carico di un qualcosa di più, no? E io credo che per certi versi, anche se non ve lo diranno mai, Ma che la medicina da arte sia diventata scienza è anche un modo per reagire allo stress della cosa. Perché poi la gente la perdi, perché la gente non riesce a curarla, perché comunque li conosci. No? Un paziente di lungo corso non è più un rapporto secondario normale, è qualcuno che sai, è qualcuno con cui hai interagito, che ti ha raccontato i suoi problemi, che hai contribuito a creare o risolvere i suoi. Non è più semplicemente un rapporto secondario, è qualcosa di più, e questa cosa quando va male pesa. Quindi ci conviene far finta che la medicina sia scientifica e oggettiva e che io non debba più avere a che fare col paziente ma col suo file, no? Con tutti i numeretti che lo descrivono, i parametri, i protocolli, le immagini, le tomografie, eccetera, 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 che sono tutti modi per distanziarsi dal paziente. Quindi gli altri possono anche riuscirci, voi no. Perché poi da quei pezzi di carta vi trovate davanti uno che è fatto di carne e ossa e c'è bisogno di stabilire un rapporto con lui, anche da un punto di vista professionale, perché quel rapporto può essere l'asso nella manica per risolvere, per migliorare, per far sì che la cura vada a buon fine e via discorrendo. Quindi questo più o meno è il motivo per il quale facciamo questo corso. Ovvio che ci sono delle complicazioni ulteriori, perché non credo che voi vi sentiate dei semplici meccanici, perlomeno spererei che non vi sentiate dei semplici meccanici. E di conseguenza ci sono in ballo tutta una serie di questioni un po' più sottili, un po' più universitarie, che ormai si capisce più bene quando è che uno dovrebbe far caso alle cose universitarie, però insomma l'idea generale sarebbe quella, anche perché voi che avete studiato quei 13 anni, avevo detto, mi pare più o meno, sì, senza metterci il nido, su più o meno 13 anni. E uno si aspetterebbe che voleste imparare un po' meglio, voleste sapere un po' meglio le cose, capire un po' meglio come funziona. Invece il nostro sistema normalmente non dà nessun peso al comprendere i modi attraverso i quali noi conosciamo. Noi siamo talmente, come dire, in stato di ebbrezza divinizzante quando facciamo questi ragionamenti che pensiamo che il sapere sia dato e l'unica cosa importante è conoscere i dati del sapere, i contenuti. Ma la domanda sul come l'abbiamo fatto sto sapere sarebbe opportuno porsela o no? Perché il sapere non è un'attività data. Il sapere è qualcosa che richiede un sacco di patti, compromessi, scelte e non è oggettivo, che ve dicano. C'è pochissimo di oggettivo. Quindi una delle cose che faremo sarà anche chiederci, interrogarci su che cos'è conoscere. Che vuol dire conoscere? Come faccio a conoscere? E che cosa ottengo quando cerco di conoscere? Perché su questo ovviamente si fondano un sacco di questioni interessanti. E il paradigma dell'atomo e della meccanica quantistica da questo punto di vista è interessante, no? Man mano che tu cerchi di bloccare una cosa, quella scappa. Tanto che a un certo punto ci dice Heisenberg, o ne misuri un aspetto o ne misuri un altro. Non pensare di poterla studiare tutta, perché tanto non lo puoi fare. Il principio di indeterminazione dice questo. Perché la materia noi l'abbiamo ridotta a onde di probabilità, a pacchetti di probabilità. Quindi figuratevi. Ora, domande su questa prima introduzione di base? Ok. Allora, dicevamo che uno dei punti più carini sui quali interrogarsi inizialmente, soprattutto per voi che avete a che fare con dei corpi, è proprio la questione dell'autorappresentazione dell'umano. Noi ci confronteremo con un paradigma, poi vi spiegherò che significa, per il momento piadera per come viene, se lo sapete meglio, piuttosto ingombrante che quello di Cartesio, forse avrete sentito nominare il maledetto francese, come lo chiamano dei nostri filosofi migliori, e che dice che l'uomo è fatto di due parti, due cose. Una che si chiama res extensa e l'altra che si chiama res cogitans. La res extensa è il corpo e l'ambiente e tutto quanto ha a che fare con essi, tranne l'attività razionale, l'anima razionale, come la chiama Cartesio, che è la res cogitans. Quindi noi siamo fatti di un principio razionale immortale e tutto il resto invece siamo una specie, delle specie di robot. Già l'immaginario della macchina si sta configurando per quello che poi diventerà. Quindi che succede? Che di fatto noi pretendiamo e pensiamo che il nostro spirito sia una parte che capitata dentro il nostro corpo per qualche strano motivo e che sia del tutto, come dire, che non abbia nessuna influenza da parte del corpo stesso. Il corpo sta lì, è un qualche tipo di stigma che ci portiamo dietro per probabilmente spiare, ma non ha nessun tipo d'altra importanza. Secondo Cartesio si muove in modo quasi automatico per il rimbalzo dei famosi atomi che non sapeva bene cosa fossero, ma li immaginava un po' come un flipper fondamentalmente. E la cosa è abbastanza semplice. E spiega un sacco di cose nel nostro mondo. Noi abbiamo costruito un mondo nel quale, per esempio, le attività mentali non hanno nessun tipo di rapporto col corpo e le sue esigenze. Guardatevi. 8 ore di lezione al giorno, seduti nella stessa posizione, in un'aula dove spesso e volentieri finisce l'ossigeno, non c'è nessun motivo per cui uno dovrebbe sottoporsi a una cosa del genere, a meno che tu non ritenga di star lavorando con la tua mente razionale e che il corpo nel frattempo non deve rompere l'anima, che è esattamente quello che facciamo. Il problema è che noi sappiamo benissimo che invece non è così, no? Noi sappiamo benissimo che abbiamo dei cicli d'attenzione, abbiamo delle esigenze respiratorie, abbiamo delle esigenze nutrizionali, dovremmo sgranchirci, tante cose. Però guarda caso non lo facciamo mai, perché tanto del corpo chi se ne frega. Questo è un po' il problema, no? Allora, noi partiamo da questo paradigma, quindi vi dicevo, siamo separati. Ora, tanto per dimostrarvi la questione della continuità di ispirazione della nostra cultura, vi racconto un mito platonico, che è il mito dell'Auriga. L'Auriga, tra l'altro, è una delle più belle costellazioni dell'estate, non so se qualcuno di voi la conosce, ma sospetto di no, perché ci stiamo perdendo un po' tutto quello che ha a che fare col sapere del mondo che ci circonda, il che è un peccato. E quindi ci sono le stelle, ci sono gli alberi, ci sono gli uccelli, dopodiché valli a definire un po' meglio sti alberi, sti uccelli e ste stelle. È un po' un problema. L'uccello è una cosa che vola, dopodiché che sia grossa, piccola, media, fatta a forma di sparviero, fatta a forma di gabbiano o di fagiano, poco ci frega. Però è un problema anche quello, perché noi li viviamo. E guarda caso, quella parte lì è una parte che rientra nella res extensa cartesiana, come l'ambiente. Poi ti chiedi com'è che l'ambiente sta andando per stracci. Sono 500 anni che ci raccontiamo che è materia inerte semplicemente misurabile, che poi la brucia o non la brucia è indifferente. Tanto per parlarne, no? Di cose che sono abbastanza alla portata di cronaca. Quindi, come faccio io a... Dove ero arrivato? Come c'ero arrivato a sta cosa, ragazzi? Abbiate pazienza. Ridimmelo. Ah, il mito dell'Auriga, perfetto. Allora, che cosa ci racconta Platone a un certo punto? Ci racconta che c'è questo guidatore di cocchio, e l'Auriga è il guidatore del cocchio, o della biga, se volete essere più romani, che se ne sta andando tranquillamente in giro per il cielo con la sua biga tirata da due cavalli. Guarda un po', questi cavalli sono uno bianco e uno nero. Siamo anche lì piuttosto ripetitivi nelle nostre cose. A un certo punto, indovinate quale cavallo fa le bizze? Vedi? E l'Auriga si trova sbalzato fuori dalla sua biga o cocchio e precipita sulla terra dove si incarna nella prigione del corpo. Questo è il mito che racconta come nasciamo. Noi siamo anime libere, trainate da due opposti principi, per uno dei quali perdiamo questa libertà e finiamo dentro la valle di lacrime del mondo sensibile, qui. Che questo è il principe di questo mondo è Satana, la valle di lacrime è una questione cattolica, la saprete tutti, suppongo, no? Ecco, guarda caso, tutte le nostre narrazioni da 3.000 rotti anni a questa parte convergono su un giudizio del tutto negativo sul pianeta, sul fatto che l'anima si trova incarcerata nel corpo, poveretta, e sarebbe opportuno che se ne liberasse, e che quindi il corpo, tutto sommato, è una prigione. Valla fa tutto il ragionamento sul fatto che il corpo invece è il tempio, che siamo noi, il New Age, tutte queste belle cose. Non la riusciamo a capire sta cosa. Noi il corpo continuiamo a considerarlo una prigione, anche se ne abbiamo messo, come dire, molto meglio a fuoco i limiti e le potenzialità. Quindi lo possiamo allenare, lo possiamo modificare, no? Con interventi esterni o interni, con una serie di discipline, con una serie di alimenti, eccetera, eccetera, eccetera. L'alimento, altra questione interessante. Mangiamo. Voi avete visto, che era? 2001 Odissea nello spazio? Kubrick è uno dei film fondanti di una serie di cose. Se vi capitasse una rottura di palle spaventosa, però andrebbe visto perché i ritmi del tempo non sono più non ci prendiamo più, però diciamo che è stato quello col famoso monolite con tutte le scimmie che ci si aggirano intorno. Dopodiché c'è questo viaggio nello spazio che al tempo doveva essere appunto, si presumeva che saremmo stati nel 2001 in grado di farlo, insomma poi eccoci qua. E che succede? Che mangiano gli scienziati e tutti i vari astronauti, mangiano pasticche, no? Perché il corpo, il cibo è come la benzina. Quindi tu puoi benissimo tagliar via tutto ciò che ha a che fare con il gusto, la qualità del cibo, eccetera, mangi soltanto le cose che ti servono. Lo saprete perché ci sono ormai diete che vanno su 700 grammi di questo, 400 grammi di quello, 300 ripeti, mangia, aggiungi, fai, no? Tutte alchimie estremamente divertenti che perdono però di vista un fatto che forse potreste cominciare a capire meglio adesso. Partono dall'idea che il cibo sia il carburante del corpo. Quindi tu assumi tot calorie, parliamo soltanto di energia, non parliamo di d'altro. Quindi, di nuovo, a monte che c'è l'immaginario della macchina. Io mi immagino come una macchina alla quale do, no, un tot per poter fare le cose, o per crescere o per diminuire a seconda, non sempre cose quantitative. Ma la mia domanda è: a voi risulta che quando voi mettete benzina nella macchina, quella crescano le gomme? O la carrozzeria si ripari? No, il motore brucia. Fine. Il vostro cibo fa anche altro. Il vostro cibo diventa voi. Io mangio e ho energia per vivere, ma nello stesso tempo rigenero la mia popolazione cellulare. Mi crescono i capelli, mi crescono le unghie, ingrasso, divento più magro, i miei muscoli diventano più tonici. Tutto questo ha a che fare col cibo, ma non ha niente a che fare col semplice bruciare energia. È un atto di creazione. Il mio mangiare è un atto d'alchimia pura, vera. Io prendo qualcosa e la trasformo in me, non nel mio carburante. Tant'è che se ci pensate, lo continuiamo a sapere perché noi siamo stupidi, ma fino a un certo punto. E tant'è che facciamo quando vogliamo avere qualcosa a che fare con qualcuno che ci interessa, lo invitiamo a cena, a bere una cosa, a mangiare una cosa, usate il gergo che volete, però è quello che in qualche modo ti comincia a costituire in un rapporto particolare. Perché? Perché quella cosa che state mangiando diventa parte di entrambi e avete qualcosa in comune. A Roma ci sono dei modi di dire molto coloriti su questo, ma no? Quando qualcuno fa finta, fa l'amico e te gli rispondi: ma che, abbiamo mai mangiato pasta e ceci insieme? La domanda è che tipo di ragionamento è? Questo è il ragionamento. Il ragionamento è che se non abbiamo niente a che spartire se non abbiamo mangiato insieme, perché siamo diversi. Nel momento in cui abbiamo mangiato dallo stesso piatto qualcosa o bevuto dallo stesso calice, non so se questo vi ricorda qualcosa di abbastanza significativo, che non è casuale, no? Tutte le grandi religioni partono da pasti, no? Prendete e mangiatene tutti. Com'è? Perché è quello il punto. Perché prima che diventassimo così lisi e così disillusi e così blasé, come vedremo, ci stupiva la cosa. Ci stupiva il fatto che mangiare un pezzo di carne mi facesse continuare a vivere o crescere addirittura. Perché non è ovvio. A noi pare ovvio, ma parliamone di questa ovvietà. Sapete quanti siamo nel corpo di ognuno di noi? Circa 90 miliardi di esseri viventi. Che voi siete fatti più o meno da 40 miliardi di cellule e da 30 miliardi di microbi e batteri assortiti. Allora, devo dire la verità, da quando l'ho cominciato a pensare in quest'ottica un tantino quantistica, la cosa mi sciocca ogni volta che la prendo in considerazione, perché la domanda è: come cavolo è possibile che 90 miliardi di esseri viventi siano me? Cioè, com'è possibile che tutti questi cooperino costantemente, in ogni frazione di secondo, tutti e 90 miliardi, perché io continui a vivere? Non è banale per niente. La mia digestione avviene grazie a processi nei quali partecipano popolazioni immense di altre creature. Chi io sono un ambiente per loro? Quelle vivono dentro di me e per loro quello è il mondo, quello è l'universo, non c'è un fuori, non c'è un dentro, non c'è un altro. Io sono il mondo di 40 miliardi di batteri e microbi. Io stesso che invece mi compro la mucchina e tutte quelle altre cose con la spada della mamma per distruggere tutti i batteri che mi circondano, no? Perché io i batteri ormai l'ho identificati come il nemico e mi dimentico che se vivo è grazie a loro, quindi magari forse un rapporto un po' diverso non sarebbe una cattiva idea. No? Ecco. Allora la domanda è semplice: come diavolo è possibile che 90 miliardi di esseri viventi, che nel frattempo vivono e muoiono, tenetelo presente perché voi state morendo e state rinascendo adesso, le vostre cellule muoiono e rinascono adesso e lo fanno sempre. Come diavolo è possibile che tutto questo risulti in me, che vado in giro da tanti anni, spero di continuare, non dico altrettanti perché comincerei a esagerare, ma insomma una quota ancora, e per voi che ne avete avanti, eccetera, eccetera. Come vedete, se io comincio a pormi qualche domanda un po' men che banale, la vita diventa veramente di nuovo quella cosa meravigliosa e stupefacente che doveva essere per i nostri predecessori, che noi abbiamo un po' perso di vista, ma è peccato perché, come dire, no? È molto più divertente vivere in un mondo meraviglioso che non in un mondo piatto e grigio, perlomeno secondo me. Quindi, lasciando perdere tutta la faccenda immaginale che rivedremo perché è parte del programma, ma la domanda è questa: vedete quanto il paradigma della macchina influenzi il mio modo di pensarmi? Io mi penso come una macchina che consuma carburante per andare in giro, perdendo completamente di vista il fatto che quel carburante, se avesse delle caratteristiche di un certo tipo, sarebbe meglio, perché guarda caso poi diventa le mie cellule, i miei reni, il mio fegato, i miei polmoni, eccetera, eccetera, eccetera. Se lo prendo come carburante, brucio qualsiasi cosa, tanto che problema c'è, purché abbia quelle calorie, no? Che è il modo in cui ragioniamo per la gran parte. Poi dice che l'obesità sta diventando il male del secolo. Mi pare ovvio. Va da sé per molti versi. Quindi, come vedete, queste idee che non ci raccontiamo, che assumiamo come date, che non critichiamo, si riflettono sulla nostra vita in modi concreti. Quindi, di nuovo, è un po' difficile parlare di teoria e pratica, se vogliamo essere onesti, no? Perché noi continuiamo a pensare che ci sia una cesura netta fra la parte teorica e la parte pratica. Io anche lì mi domando, ma il buon senso l'abbiamo perso di vista? Cioè, io come faccio a fare qualcosa se non ho pensato prima a quello che faccio? Come faccio ad agire in qualche veste, in qualche modo, in qualche direzione, se non mi sono fatto un'idea a monte di quello che dovrebbe portarmi ciò che sto per intraprendere? Sono automa sul serio, allora c'ha ragione Cartesio. Il problema è che Cartesio purtroppo aveva torto. E ce lo hanno raccontato da poco dei neurofisiologi di razza, quindi gente che per il paradigma corrente deve essere affidabile. Noi parleremo spesso di un neurofisiologo portoghese che si chiama Antonio Damasio, che scrive delle cose molto interessanti che io butterò lì, qualcuno magari ha voglia di leggersele, queste sono un po' più attinenti al vostro campo. La prima si chiama L'errore di Cartesio. No, quindi già il fatto che un neurofisiologo scriva un libro di critica a un filosofo per i nostri standard cognitivi è abbastanza inedita, perché no, la domanda sarebbe: beh, quello si occupi degli affari suoi. La risposta è: sono affari suoi, idiota, punto esclamativo. Ma l'abbiamo un po' perso di vista sta cosa. Quindi ci dice Damasio che Cartesio sbaglia. Mo, vediamo un attimo quando analizzeremo questa cosa, però di fatto il problema è questo: che da una parte Cartesio sbagliava, ma dall'altra ha dato un'impronta talmente profonda alla nostra cultura che noi continuiamo a fare come aveva detto Cartesio. Abbiamo un'idea del sapere e del conoscere che ci deriva da Cartesio. Quando diciamo, vabbè, allora studiamo sto problema, la prima cosa di solito che si fa qual è? Tracciare gli assi sulla lavagna. E gli assi di chi so? Di Cartesio, i casi della vita. Prima cosa, allora, capiamo, pa! E dividiamo il mondo e lo mettiamo lì, matematicamente definito. Voi andate in giro col GPS, il GPS è cartesio, perché di fatto il GPS è la traslazione degli assi cartesiani sul pianeta, no? E il punto del GPS è dato da coordinate, non è specificato sul terreno, tant'è che il GPS io lo odio, cioè quasi tutti i vari impicci e imbrogli. Uno fu divertentissimo perché a un certo punto mi diceva: adesso svolta a destra, e stavo su un cavalcavia. Lui avrebbe voluto che io piassi la strada sotto, solo che si era perso il fatto che stavo a 5 metri sopra. Quindi dice: ma secondo te? No? Poi ci parli con queste cose, a un certo punto uno comincia a interrogare sia la voce del coso che quello che l'ha creata e tutto insieme di altre creature magiche, e dice: ma il cervello a voi di preciso, no? Porca d'una. Vabbè. Allora, quindi ecco, il GPS, il nostro modo di vederci nel mondo, è esattamente cartesio, ovvero sia punti che si muovono lungo spazi definiti da numeri. E vi dirò di più: l'organizzazione delle città è Cartesio, perché fino al 600 abbondante, direi anche il 700, non esistevano le vie e i numeri. E le vie e i numeri, guarda caso, sono gli equivalenti delle coordinate cartesiane. Dove abiti? A Via dei Matti numero 0, diceva Sergio Endrigo, ma questo credo che sia veramente un parlare scaduto. Ma ad ogni modo avete delle coordinate, no? Dove abiti? A Via Roma 12. Pum! Colpito, affondato. Ma questo non c'era prima. Non so se pensate che sia un tratto normale della vostra cultura, ma non è un tratto normale della vostra cultura, è qualcosa che è accaduto da poco, da 300 anni, e quando accadeva all'inizio suscitava delle, come dire, delle forme di reazione abbastanza marcate. Vi dico soltanto che a Parigi, che è stato il primo posto dove questo è successo, all'indomani della rivoluzione, perché? Perché bisognava rimettere a posto la città in modo che non ricominciasse tutti i selvaggi a fare le barricate, e quindi hanno fatto i grandi boulevard, no? Haussmann e tutti gli altri. Allora a Parigi hanno pure cominciato a porre il problema di riuscire a trovare la gente, sia per fargli pagare quello che serviva, quindi tasse, sia perché andassero a fare i militari, sia perché se facevano qualcosa sapessero dove andarli a trovare, perché fino ad allora la gente viveva per strada. O meglio, non c'era quell'idea, no, che abbiamo noi dell'alloggio chiuso, protetto, individuale, no? Via Rossi, 12, terzo piano, interno 7. Ecco, no. Vivevano per strada, vivevano nelle case gli uni degli altri, dormivano negli androni, facevano sesso negli androni. Doveva essere una città divertente da morire al tempo, ma non ne abbiamo idea. Perché? Perché nel frattempo sono arrivati quelli che l'hanno disciplinata. E quindi arrivavano quelli che mettevano le placche con i nomi delle strade che noi troviamo normalissime, no? E questi andavano in giro per Parigi con la scorta dell'esercito, perché la gente li ammazzava, si ripiava da soli, perché aveva capito benissimo che tipo di stupro stessero facendo al loro spazio, perché era la gente che dava i nomi ai posti, non qualcuno che decideva che una certa via si chiamava via Rino Formica o via Adelio Quattrocchio o quello che può essere, no? Quel posto si chiamava in un certo modo perché c'era una storia di quel posto, perché tutta la comunità che abitava l'intorno lo conosceva così, e quindi doveva continuare a chiamarsi in quel modo. Solo che poi non è successo, e quindi piano piano hanno disciplinato la città, quindi adesso viviamo in strade più o meno illuminate, più o meno numerate, con dei nomi, con dei modi che ci permettono poi di portarci sopra il navigatore, che appunto funziona molto bene negli Stati Uniti perché lì le strade sono tutte a 90 gradi. In Italia qualche difficoltà perché ci sono le curve, ci sono i passi sotto, i passi sopra, non ci si trova il navigatore, poveraccio. Non so se avete mai giocato a SimCity. A SimCity non puoi disegnare una strada curva, una cosa che mi ammazza. A me mi divertiva da morire, ma a un certo punto ho smesso perché mi dava un senso d'ansia. Cioè, hai soltanto la griglia in SimCity, no? L'idea di fare una curva diventa una cosa proprio... perché? No, tutte belle strade dritte, 90 gradi, secche. Ecco, quel mondo lì funziona, è la griglia, ma quel mondo è diventato così a immagine di Cartesio, non è viceversa. Vorrei che fosse chiaro. Non c'era prima l'uovo o la gallina, prima c'è stata la griglia e poi sono arrivate le strade fatte a griglia per potersi conformare all'idea della griglia. La griglia sono gli assi di Cartesio. Quindi noi stiamo proprio immersi dentro Cartesio fino qua, e che ci piaccia o meno, uno dei portati di Cartesio è quello che ha a che fare col fatto che siamo umani se siamo esseri razionali. Cogito ergo sum, no? Insieme alle res, c'è anche quello. E ogni volta che parte un qualche tipo d'antologia filosofica, guardate quelle che vendono nelle edicole, ogni settembre parte, no? Ah, i frutti del sapere occidentale, eh? E cogito ergo sum, sempre. Anche adesso a settembre hanno ricominciato, uguale, identico. Quindi noi pensiamo di essere umani quando pensiamo di essere razionali. La risposta a quello che dicevamo prima è abbastanza semplice. La nostra autorappresentazione ci vuole come esseri razionali. Purtroppo, di nuovo, è sbagliata pure quella. Però lo vediamo al prossimo giro, perché al momento direi che un brecchino ci starebbe bene. Quindi... il tema è estremamente interessante ed è estremamente sociologico, però tenderei ad andare un attimo coi piedi di piombo e vi farei una domanda. Secondo voi quant'è che siamo umani? Che anche lì noi abbiamo, come dire, una visione evolutiva, evoluzionistica, la Darwin, no? E quindi, insomma, bene o male siamo il frutto di un lungo percorso. Ma se dovessimo dire che a un certo punto siamo diventati umani, no? Quando è che siamo diventati umani? Potete azzardare qualunque tipo di risposta, non c'è proprio nessun tipo di valutività nella questione, vorrei semplicemente avere delle basi da cui partire. L'altra volta me l'hanno dette più o meno di tutti i colori, quindi, come dire, sono pronto a... Vi siete mai posti il problema, suppongo. E i primi umani erano come noi? No, oh, come erano i primi umani?
Anche la struttura fisica, il torace un po' più grande, il bacino più vicino, quindi la colonna vertebrale più corta, le braccia più lunghe, erano più
Ma quelli diciamo
simili
che
più
sono
agli
già più, parliamo
uccelli.
di Cro-Magnon e di Neanderthal più o meno. I sapiens, grosso modo, erano già strutturati come noi, ma quando è che siamo diventati sapiens?
Quando abbiamo iniziato a creare una relazione con gli altri, quindi anche la parola o...
Secondo me quando abbiamo iniziato a vivere e non sopravvivere.
Molto filosofica questa.
Per il semplice fatto di non arrivare, puntare a campare, ma puntare a migliorare
Oh,
la
vedi, il
qualità.
vostro amico, adesso, beh, mi piace chiedere le cose perché danno dei destri. Allora, l'ultimo libro di Damasio si chiama Lo strano ordine delle cose. Io vi inviterei a leggerlo perché è veramente molto interessante. E si fonda su una comprensione un po' diversa di un termine che dovreste conoscere, che è quello di omeostasi. Noi intendiamo l'omeostasi come l'insieme di processi che mantengono insieme la vita, fondamentalmente. Ecco, Damasio aggiunge e dice che nell'omeostasi è intrinseca l'idea di migliorare. Quindi, per lui la vita è qualcosa che di per sé vuole migliorare. Ok? Anche il batterio, anche l'invertebrato, chiunque, comunque vive per far sì di star meglio, non semplicemente per sopravvivere. Proprio una caratteristica fondante dell'essere vivente. Che chiaramente nell'essere umano dovrebbe teoricamente essersi poi sviluppata, ma su questo potrei manifestare qualche serio dubbio per un sacco di gente, però ok, facciamo pure che è così. Però la questione è anche invece molto fisiologica, molto fisica, no? Nel senso che, guarda caso, nelle nostre rappresentazioni dell'essere umano l'aspetto corporeo di solito non c'è. Cioè, in qualche misura ci immaginiamo come... Non so se sapete com'era nata Minerva, ma Minerva nasce fatta e rifinita dalla coscia di Zeus, no? Quindi esce dalla coscia di Zeus vestita, perfetta, con l'elmetto in testa, una cosa scomodissima tra l'altro. E noi in qualche modo ci immaginiamo così, cioè ci immaginiamo come esseri umani che a un certo punto sono quelli, no? E invece il problema è esattamente che non è andata così. Ma noi abbiamo un percorso ad oggi, più o meno, poi ovviamente su questo il famoso grano di sale, le famose attenzioni, eccetera. Però il nostro percorso più o meno potremmo dire che comincia nella più o meno nella forma attuale 3 milioni e 2 di anni fa, dove troviamo i primi esempi di bipedi, okay? Che non sono chiaramente Homo sapiens sapiens, ma l'idea è che da lì in poi. Tant'è che una delle teorie attuali più interessanti in proposito ci dice che noi. Non abbiamo cominciato a camminare perché eravamo esseri umani, ma viceversa, siamo diventati esseri umani perché avevamo cominciato a camminare. Ma il tratto che viene messo in luce più o meno da tutti gli studiosi del ramo, che ormai sono tanti, è esattamente questo. Noi prima camminiamo, poi qualunque altra cosa. Ok? Quindi ci sono esseri che camminano. Ma non parlano, non pensano, non sono autoconsapevoli. Tutto questo arriva dopo. E nel testo di Damasio il modo in cui arriviamo a questi esseri che camminano è ancora più vertiginoso, perché di fatto, e ci sono un'altra serie di testi molto interessanti, se qualcuno di voi vuole avventurarsi nella lettura di un libro in inglese, sto studiando uno di un'autrice americana che è veramente molto interessante, che si chiama The Primacy of Movement. Che per voi dovrebbe essere piuttosto interessante perché ha proprio a che fare con questo discorso, che rinviano entrambi all'idea generale che tutta la continuità evolutiva sia mantenuta, nel senso che noi cominciamo con i batteri, con le prime cellule, con i primi organismi eucarioti, con i primi organismi pluricellulari, ma insomma già eravamo un bel passo avanti, e andando avanti lentamente, piano piano, arrivano tutte le varie questioni. Allora, noi siamo probabilmente, dice Damasio, che è molto interessato anche lui all'ambiente, al discorso ambientale, dice noi abbiamo questa brutta idea del continuare a pensare che l'ambiente sia fuori, perdendo di vista il fatto che noi siamo ambiente anche dentro. Ma non solo siamo ambiente dentro, noi all'interno siamo due ambienti diversi. Perché il nostro antico ambiente, cioè quello da cui veniamo probabilmente, è l'apparato digestivo, che poi andando avanti nel tempo si è dotato per protezione e per comodità di una struttura muscolo-scheletrica che fosse in grado, non a caso, di proteggerlo e di star meglio, no? di proseguire lungo l'omeostasi. Quindi il nostro ambiente interno primordiale sono gli intestini, l'ambiente interno successivo è l'ambiente muscolo-scheletrico, che a sua volta ha introiettato delle strutture percettive di propriocezione che dimentichiamo regolarmente, ma a voi dovrebbe interessare come argomento perché in larga misura è parte di quello che fate, no? Perché è ovvio che a un certo punto l'idea qual è? Che i movimenti vengano ripercepiti come corretti da colui che li fa, ma se quello che li fa non è in grado di autopercepirsi perché lui è estroiettato come facciamo noi, è un bel casino, no? La propriocezione, per esempio, è uno dei grandi temi dell'oggi che mette in crisi la questione cartesiana. Cioè, non è casuale che noi abbiamo un disinteresse radicato per il nostro corpo. Il nostro corpo sta lì, lo curiamo quando serve, lo usiamo per fare cose, lo modelliamo quando è, ma una consapevolezza del nostro corpo, no? È di solito carente. Il che è un peccato, perché chiaramente noi da lì partiamo. È chiaro che se io adotto questa prospettiva, che succede? Che come dice Damasio e come dice la studiosa americana...
Come si chiama, prof?
Bravo, non me lo ricordo, mo me verrà in mente. Purtroppo la mia testa sta andando per stracci. Approfittate di questi ultimi anni in cui sono ancora lucido, perché non so quanto dureranno. Maxin, porco d'un mondo maledetto. Vabbè, arriva. Allora, e lei ci dica una cosa, che... il cervello nasce per aiutare il corpo. Prima cominciano le reti neurali, poi le reti neurali si complicano, si perfezionano, tant'è che per esempio le fibre nervose del nostro intestino sono diverse dalle fibre nervose del resto del corpo, hanno altri modi di diffusione dei segnali, hanno meno coperture che le isolino, insomma è tutta un'altra amministrazione. E queste reti neurali poi a un certo punto portano, attraverso salti evolutivi assortiti come vedremo, alla struttura cerebrale che abbiamo noi, probabilmente a questa forma di consapevolezza, a questa capacità linguistica, la quale pure si evolve. Anche a un certo punto un uomo si è svegliato la mattina e ha cominciato a declamare versi. Prima di arrivare alla parola ci sono stati gesti, ci sono state grida, ci sono stati disegni, ci sono stati una miriade di strumenti attraverso i quali abbiamo conosciuto il mondo, esaminato, investigato il mondo, prima di arrivare alla parola, la quale parola a sua volta arriva dopo un ennesimo salto evolutivo che modifica il nostro apparato della fonazione, che fino a un certo punto eravamo fatti in modo da non poter parlare. Noi abbiamo bisogno di una serie di cose, però anche qui vedete, noi perdiamo la prospettiva su questo. Noi perdiamo la prospettiva del fatto che per parlare abbiamo bisogno di una montagna di parti del corpo. Cioè la parola è il frutto di un corpo complicato. Ed esiste perché il corpo in qualche misura è riuscito a darsi la forma e la struttura che permettono che esista la parola. Allo stesso modo, quando io parlo dei sensi, cosa dico? È il mio occhio che vede. Ma non è vero, perché l'occhio da solo non vedrebbe nulla, no? L'occhio è incastonato nel corpo, in quello che Damasio chiama un portale oculare. Perché? Perché l'occhio si muova, c'è bisogno di una miriade di muscoli tutto intorno, di una struttura che lo sia in grado di ospitarlo nel migliore dei modi, di connessioni nervose. Non so se capite dove voglio andare a parare. Cioè noi normalmente pensiamo che le funzioni del nostro corpo siano quasi astratte, e invece non lo sono per niente. Perché tutto ciò che noi siamo in grado di percepire, vedere, immaginare è fondato profondamente, radicato, direi incarnato direttamente nel nostro corpo, in ciò che siamo. Quindi la distinzione cartesiana non regge quando cominci ad andare a vedere queste cose, perché da quello che vediamo nell'evoluzione della consapevolezza, nell'evoluzione delle capacità di movimento, nell'evoluzione umana, noi veniamo da corpi e tutto ciò che siamo e siamo in grado di fare oggi lo sappiamo fare sulla base di un sapere corporeo che ci ha permesso di farlo, perché il cervello inizia come assistente del corpo, Noi oggi siamo persuasi che il corpo sia lì per permettere al cervello di fare quello che gli pare, tanto per ribaltare costantemente le questioni, ma non è così. Il cervello sta lì perché è una parte di un sistema che è completamente integrato. Non puoi prenderne una parte e toglierla e pensare che quando lo fai, fai Frankenstein, che non a caso, come vedete, ti dice una serie di cose relative alla questione. Allora, nel momento in cui io comincio a percepire questa complessità dell'essere umano e questa complessità delle tappe che mi hanno portato ad essere ciò che sono, ho un'altra prospettiva su me stesso. Non sono comparso l'altro ieri, non sono diventato umano solo quando ho cominciato a parlare, perché per me parlare viene dopo una miriade di altre cose. Non so se è chiaro. E ancora, nel 4000 avanti Cristo, il modo dell'essere umano di vedere il mondo era radicalmente diverso da quello di oggi. Perché? Perché questo complesso che noi chiamiamo io era agli albori, si stava affermando, ma c'erano moltissimi momenti nei quali c'era una indistinzione tra l'inconscio e il conscio, tra ciò che era imputabile a me e altre forme di comprensione. C'era quello che si chiamava sapere visionario, il sapere minoico, il sapere cretese, tutto quello contro cui si è battuto Platone, non a caso, no? La famosa polemica contro i poeti era tutta giocata su questo, ovvero sia su un sapere che fosse di cui tu potessi dire di essere titolare, non l'oracolo di Delfi, ma qualcuno che ragiona, il Logos. La nostra avventura comincia così. Ma per arrivare lì già c'erano stati milioni d'anni di cammino. Noi diventiamo Sapiens Sapiens 200.000 anni fa. Si tratta di cose, di cifre che ti danno la vertigine, però stanno a indicare cosa? Che tutte le nostre pretese di questi ultimi decenni di fare salti antropologici tecnomediati, di riuscire a raggiungere l'immortalità attraverso il download della coscienza sulla rete e tutte queste cose per cui nella Silicon Valley stanno spendendo milioni di dollari, sono sogni, sono miti, esattamente come il mito dell'auriga, stessa cosa identica. E questo ve lo dico soltanto non per andare poi nello specifico, perché non credo che avremo mai tempo, ma per farvi vedere quanto le nostre pretese di razionalità siano fondate su altro. Noi non siamo razionali, non siamo quasi mai razionali, non siamo quasi mai puramente razionali, anzi non siamo mai puramente razionali, e questo ormai è un dato, dopo quello che diremo sulla struttura del cervello e i modi attraverso i quali si integrano le funzioni delle diverse aree. Pensare che si sia mai razionali interamente è un azzardo giusto cartesiano. Ma il problema è che, appunto, di conseguenza, nella nostra vita noi spesso e volentieri siamo mossi da altre cose, da altri desideri, altri progetti, altre esigenze. Esigenze che anch'esse si incarnano profondamente nel corpo. Questo è il punto. Uno dei portati di questa disciplina è che la lingua viene dal corpo, tant'è che parleremo spesso di spazializzazione del linguaggio, e che anche l'immaginazione viene dal corpo, dai riflessi fondamentali che strutturano il nostro essere nello spazio. Quindi ci sono queste questioni che sono estremamente interessanti e credo che dal vostro punto di vista dovrebbero esserlo ancora di più, perché appunto il corpo come fondamento del conoscere è qualcosa che merita di essere compreso un po' meglio nel complesso, no? Perché vi dico che la lingua parte dal corpo? Perché se è vero che il cervello nasce come assistente del corpo nel suo muoversi nello spazio, allora nel momento in cui cominciamo a sviluppare una lingua, quindi una capacità di utilizzare dei suoni e dar loro un senso, quali tipi di contenuto manifesteremo? Delle idee astratte o qualcosa di estremamente concreto e rilevante e interessante per il nostro muoverci nello spazio? Quasi tutta la linguistica dice questo, ovvero sia che noi usiamo un vocabolario che nasce come modo per segnalare il nostro essere nello spazio, le caratteristiche dello spazio, il movimento nello spazio, quindi alto, basso, avanti, dietro, duro, morbido, resistente, cedevole, eccetera, eccetera, eccetera. E poi parole che descrivano questo spazio. Che succede però a un certo punto? Che noi sviluppiamo, probabilmente attraverso il terzo salto evolutivo del cervello che porta alla neocorteccia, che è il luogo del pensiero astratto, sviluppiamo la capacità di pensare in astratto. di immaginare cose che non siano direttamente concrete. Dimmi. Ah, ho visto un dito, pensavo volesse. Ok. Cose che non siano concrete, però come le diciamo queste cose? Le continuiamo a dire con la lingua che abbiamo. Cambiamo i contesti, cambiamo gli utilizzi, cambiamo i sensi, ma le parole rimangono quelle, tant'è che presto studieremo lo spazio sociale, presto studieremo la distanza sociale. Vuol dire che la distanza sociale, che tra me e lei ci devono essere 5 chilometri? No, vuol dire che tra me e lei, in termini di prestigio sociale e di status, c'è un certo dislivello, una certa differenza. Però, come vedete, lo dico in una lingua che è spaziale. Non so se è chiara sta cosa. Voi pensate alla lingua con cui parlate normalmente e guardate quanti riferimenti spaziali di orientamento nello spazio ci sono. Già la stessa parola orientamento. No, fammi fare mente locale. Ho un problema, faccio mente locale. Che vuol dire mente locale? Vuol dire qualcuno che si situa in un contesto spaziale. Però noi lo usiamo perfettamente anche per l'orientamento nei problemi etici, nei problemi organizzativi, nelle scelte di vita. No? Perché? Perché è quello. Perché l'immagine della vita dell'uomo è l'Odissea? L'Odissea è un viaggio per nave, appunto, spostarsi nello spazio. Il nostro modo di comprendere il mondo e tutte le astrazioni che vi abbiamo costruito ha una base corporea. Capite? Tutti i vari significati che noi attribuiamo alle parole dopo sono quasi tutti significati che vanno a sedimentarsi su un fondamentale vocabolario che ha a che fare col corpo e sua posizione e movimento nello spazio. Tant'è che un altro grande antropologo, che io adoro, che si chiama Franco La Cegla, italiano questo, una volta ogni tanto, ha scritto un testo che si chiama Perdersi, l'uomo senza ambiente, nel quale dice esattamente questo: se è vero che io per conoscere ho bisogno del corpo, che cosa stiamo facendo noi che al corpo abbiamo rinunciato da Cartesio in poi in termini di conoscenza? Che è una domanda interessante. Tutto lì. Noi siamo gente che non ha un posto nel mondo e di conseguenza probabilmente non abbiamo neanche una capacità di comprenderne anche le connessioni, le relazioni, eccetera, il che potrebbe per certi versi, come già vi anticipavo, spiegare in altri termini quello che è la crisi ambientale corrente. Noi con lo spazio abbiamo dei pessimi rapporti, non ne abbiamo fondamentalmente, soprattutto le nuove generazioni, eccetera, eccetera. Quindi ci sono delle complicazioni serie sulla questione. Per cui noi vedremo, andando avanti, questo articolarsi del sapere e del nostro modo di costruire il mondo, di creare il mondo, preferisco dire, attraverso una serie di agganci sempre più marcati sul corpo. Quindi il corpo deve essere rivalutato contro il disprezzo cartesiano, contro il modo col quale noi ne facciamo in larga misura spesso utilizzo, deve essere rivalutato. Noi il corpo, come vedremo, lo usiamo oggi un po' come un biglietto da visita, un po' come uno strumento di presentazione di noi agli altri, tant'è che aderiamo a dei canoni predefiniti in termini di forma fisica. Pur di riuscire a rispettare questi canoni, siamo disposti a barare clamorosamente, nella famosa tartaruga degli addominali, si può ottenere facendo diete e molto allenamento, oppure con un intervento di chirurgia estetica. È ovvio che la funzionalità non c'è, ma te che te frega? Intanto devi soltanto far colpo in alcuni momenti dell'anno su un tuo target e di conseguenza non ti interessa poi essere in grado o meno di fargli gli esercizi. Allo stesso modo puoi modellare le tue cosce, i tuoi glutei, pare che sia dolorosissimo perché di fatto è lo stesso principio del rollè. Te piano il muscolo e lo ligano stretto stretto per dargli una forma, perché tu ovviamente non hai mai fatto niente, sei una specie di ameba che sta praticamente regolarmente a ricasco di qualcosa che te porta in giro, però vuoi avere le gambe tornite, vuoi avere le chiappe sode, vuoi fare la porca figura tua al mare e quindi t'operi. È chiaro che perdiamo da qualche parte le connessioni fra le cose, no? Perché tendenzialmente il sistema muscolo-scheletrico sta lì per permetterti di agire in un certo modo, con una certa efficacia, con una certa continuità, con un certo tipo di supporto per tutto il resto, perché ragazzi, teniamolo presente che il sistema si chiama muscolo scheletrico non a caso. scheletro. Se tu non curi i muscoli, lo scheletro soffre, perché se via tutto il carico lui. E le tue articolazioni vanno per stracci molto prima di quando non dovrebbero. Le zone ancora non particolarmente perfette del tuo essere corporeo sono quelle che te faranno impazzire. Voi siete piccoli, ma vi aspetto, come si dice, no? Ecco, vi cominceranno a far male qui, vi comincerà a far male qui, tutte le parti che sono le più complicate, no? L'articolazione delle spalle, l'articolazione della testa, l'articolazione dell'osso iliaco, eccetera. Se non hai un apparato muscolare ben fatto, non le tieni, no? Tant'è che chi fa Pilates sa perfettamente che lo fa anche per un problema di stazione. Gli addominali servono non per la tartaruga, servono perché te tengono in piedi, perché supportano molto meglio il tuo corpo, perché tolgono pressione sulle giunture assortite, eccetera, eccetera, eccetera. Problema che sarà interessante affrontare con parecchi dei vostri pazienti, se non addirittura con voi stessi, se vi autoascoltate un attimo, no? Vai a spiegare a qualcuno che improvvisamente deve cominciare a muoversi, quando non l'ha mai fatto. A Perugia stanno ottenendo degli ottimi risultati al Curiamo, non so se qualcuno di voi sa di che si tratta, che è un centro dove si, vicino a scienze motorie, dove si lavora col movimento. E il movimento è una medicina. Se tu cominci a camminare, poi stai meglio. Migliora l'umore, migliora il tono muscolare, tutte le tue analisi rientrano nei parametri. E questo vale per gente col diabete, vale per gente post-operatoria, eccetera, eccetera, eccetera. Ci stiamo accorgendo, la cosa più banale del mondo, che muoversi fa bene. E ce ne stiamo accorgendo perché? Perché per 500 anni ci siamo raccontati che era del tutto insignificante. Il corpo è una macchina, sta là, si muove, ma non è che devo starci a far caso. No, invece no, guarda caso, se ci fai caso, non prendi medicine, le tue operazioni vanno a miglior fine, i vostri interventi funzionano meglio. Quindi voi, e qui vi do un altro tassello del perché è opportuno che facciate sto corso, vi troverete ad essere quello che noi chiamiamo agenzie di socializzazione. Ovvero sia, vi troverete a dover dire alla gente qualcosa sul suo modo di vivere che non è quello che loro hanno fatto fino ad allora. Vi troverete ad essere degli agenti di cambiamento, perché delle articolazioni potrebbero essere in quello stato, perché tutti i muscoli che dovrebbero aiutare a muoverle non ci sono, perché tu vivi sul divano, perché tu mangi male, perché tu fumi troppo, perché tu ce n'hai quante ne vuoi, perché non ti muovi abbastanza, semplicemente. E quindi voi in qualche misura diventate degli agenti di modifica della vita dei vostri pazienti. No? Poi dopodiché è ovvio che il paziente farà quello che gli pare, ma voi vi troverete a dovergli dire: guardi che se vogliamo che le cose filino bene, ci vorrebbe che facesse un po' di ginnastica, che facesse un po', andasse a camminare un po' più spesso, che perdesse 20 kg, 30 kg, 50 kg. Ricordatevi che siamo, no, una delle nazioni più obese d'Europa, ringraziando Dio, non perdiamo un primato manca a pagarlo, e quindi ecco, no? E questo che vuol dire? Vuol dire che parteciperete a uno dei processi più importanti che dovrebbero far star bene la gente nelle società, che è il processo di socializzazione. E ne sarete parte perché di fatto il processo di socializzazione nella gran parte dei casi avviene senza che quelli che lo mettono in atto lo sappiano. Cioè ci sono alcune agenzie che sì, sono informate, la scuola per esempio sta là apposta per certi versi, no? Ma tante altre non sanno di star insegnando o coscientemente o attraverso l'esempio, attraverso l'imitazione, no? Però di fatto è così, noi ci insegniamo reciprocamente gli uni con gli altri perennemente, perché poi soprattutto in questo periodo con i cambiamenti culturali che sono proprio, come dire, diventati il pane quotidiano, c'è un perenne bisogno di aggiornarsi, un bisogno di saperne di più, no? E questo si dà anche per i comportamenti nel sociale, per le lingue che si parlano, per i modi di far parte dei gruppi, eccetera, 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 che sono cambiati radicalmente negli ultimi anni, cambiano a ogni peso spinto. Quindi voi, questo figuratevi quando lo dico agli agenti delle forze dell'ordine che fanno delle facce, poverini, ogni volta, come dico a noi, sì, voi siete, fate parte di coloro che hanno influenza sugli altri. Che lo vogliate o meno, di nuovo, no? Perché voi avete un sapere che vi permette di fare delle diagnosi, che non sono semplicemente diagnosi mediche per le quali te do una cura, ma saprete che qualcuno si muove male, che uno dei problemi che state affrontando deriva non da un caso, ma da un continuo, da un sbaglio di postura, da un errore di comportamento fisico, no? Quelle cose che fino adesso non abbiamo assolutamente valutato, ma sono invece, guarda caso, il vostro pane quotidiano. Perché il corpo è fatto per muoversi, non per star fermo. Ed ha delle correlazioni talmente complesse che le stiamo cominciando a intuire soltanto adesso. Ve ne racconto una, insomma, dovrebbe essere... Allora, io ho fatto molte arti marziali, ho fatto molto Tai Chi, quindi diciamo che da un punto di vista di autoascolto penso di essere un po' avanti, ma molto poco perché ho sempre fatto male fra una cosa e l'altra. Ma una delle cose che tu impari quando fai Tai Chi è stare in piedi. E tu dici, beh, ma io lo so fare. No, tu pensi di saperlo fare, che non è la stessa cosa. Noi pensiamo di saper stare in piedi, pensiamo di saper respirare, pensiamo un sacco di cose che di solito sono sbagliate. Noi respiriamo male, stiamo molto male in piedi, abbiamo una serie di idee sul nostro modo di fare le cose che sono totalmente sbagliate e ci derivano da tutta un'altra serie di miti, per esempio il mito della performance. Tu c'hai l'idea che vai in palestra e devi ogni volta menare come in tambura, andare tutta birra, no? Rendere il 110%. No, una delle cose che ti dice il Tai Chi inizialmente è che tu devi essere comodo nel tuo stare e fare le cose. Non devi esagerare, perché se esageri sbagli esattamente allo stesso modo che se non ci mettessi abbastanza impegno. C'è una via di mezzo, ed è esattamente quello il problema. C'è una via di mezzo nel tuo star bene che dovresti essere in grado di conoscere. Ti dovrebbero insegnare a capire da solo quando puoi spingere e quando no, no? Invece tu vai in palestra e ti danno la scheda del principiante, 3x10, 4x10, fai questo, fai quello, tutti uguali. Come sarebbe a te? Com'è possibile che io tutti i giorni posso fare 4x10, magari aumentando il peso, e non c'è un giorno in cui mi conviene fare 4x12, oppure 3x18, oppure... Ma dovrei saperlo io. Dovrei essere io quello che sente i suoi muscoli tanto da sapere se può farli, come può farli, fino a che punto spingersi. Chi altro è che lo può sapere se non io? Visto che il corpo è il mio. Non so se la cosa è chiara. Però noi siamo abituati a delegare, quindi c'è il personal trainer, che chiaramente ovviamente è una professione stimabilissima, eccetera, eccetera, che sa lui quello che io dovrei sapere del mio corpo e mi spiega come fare a usarlo. E va bene, fino a un certo punto ci siamo pure. Però capite che questo tipo di ragionamento è un ragionamento che ti espropria di cose che sono tue per diritto, di competenze che sono tue per diritto. Non te devi affidare agli altri per queste cose, le dovresti saper fare da solo. Magari l'altro può aiutarti per un certo lasso di tempo a spiegarti come fare a percepire, a comprendere quelle cose. Una delle cose carine, tra virgolette, del Tai Chi era che dovevi metterti con le anche aperte. Io manco sapevo di averle le anche. Ero convinto di farlo, ma dopodiché l'insegnante mi guardava e diceva, no, sai, come prima. Dico, io non le sentivo. Ci ho messo 3 anni per trovare le mie anche. 3 anni. Perché nessuno mi aveva mai parlato del fatto che avessi delle articolazioni qui che erano lavorabili in certi modi, no? E quindi prima di riuscire a capire come fai a allargare le anche, aprire le anche, tutta una serie, ci sono voluti anni. Il problema qual è? Che finché non te ne accorgi tu, non te lo può dire nessuno, perché tu eri persuaso di farlo. No? Come quando ti dicono sta in piedi, io sto in piedi, sì, ma sta in piedi male. Come faccio a spiegarti come fai a stare in piedi bene? Lo senti tu, ma devi arrivare a quel tipo di... No? A un certo punto, probabilmente attraverso la costruzione di vie neurali ad hoc, arrivi a percepire parti del tuo corpo delle quali non avevi nessuna notizia. Te ne accorgevi soltanto quando ti facevano male, che quello è il momento in cui ti rendi conto che ci sono dei settori del tuo corpo dei quali hai perso informazioni da un po'. Quindi dopo 3 anni finalmente ho imparato a stare in piedi. Non so se capite la questione. Che è uno dei gesti più banali del pianeta, no? Stare in piedi è facilissimo, manco per niente. Allora, ultimamente sto facendo degli esercizi di Pilates abbastanza interessanti, i quali hanno comportato un recupero di un'altra parte del mio corpo che mi ero perso, che erano i piedi. Poveracci, li uso molto, ma non ero particolarmente consapevole della questione, quindi di fatto poi avevo dei dolori alle articolazioni, tutta una serie di cose molto poco divertenti. Adesso con questa nuova routine, questi nuovi tipi di discorso, eccetera, risto in piedi come avrei dovuto. E che succede? Che mi è cambiato completamente l'assetto dei denti. Capite? Noi siamo un tutto armonicamente costruito. Se c'è una parte che non va, non è solo quella, è tutto il resto. perché ci sono altre parti che stralavorano per fare quello che non fa quella parte, perché ci sono equilibri e catene cinetiche che saltano nel frattempo perché tu non riesci a fare qualche cosa, perché il tuo approccio nei confronti del dolore è tale che ti blocchi da solo, quindi manco li provi più i movimenti che potrebbero farti star male e pian piano diventi un disastro. Pian piano poi devono arrivare i vari fisioterapeuti, massaggiatori, osteopati, tutti quanti a cercare di darti una forma, perché tu da solo non ci riesci più, perché non lo sai fare. Non so se capite la questione, no? La nostra idea del corpo è un'idea banale: mi fa male un piede e basta, è il piede che fa male. No, perché noi non riusciamo a pensarci come un sistema complesso. No, com'è che esiste la riflessologia plantare? Perché i cinesi, guarda caso, che hanno tutta un'altra forma di medicina, sono in grado di intervenire su tutte le tue parti del corpo applicando delle pressioni sulla pianta dei piedi. E pare che funzioni. Certo, non c'è nessuna spiegazione scientifica, come d'altronde non c'è manco per l'agopuntura. Però l'agopuntura funziona. Che volevo fare? So, problemi abbastanza divertenti pure questi, no? Ne parleremo un po' meglio dell'agopuntura quando avremo qualche strumento in più. Però di fatto il problema è quello. Quando sei impossibilitato a prendere delle medicine che ti sedino i dolori, ti operano in agopuntura, perché non soffri, quindi funziona, lo sappiamo. Il problema è che non sappiamo perché. Ma la domanda a monte che faccio io normalmente è: perché se funziona l'agopuntura devo pià comunque i medicinali? Tanto varrebbe che usassi solo l'agopuntura, no? Mi fanno meno male, non mi sdrenano. Quando fai una seria seduta di di anestesia, ti ripeto, dopo qualche giorno, perché sono delle mazzate spaventose, eppure potresti usare l'agopuntura, non dovresti. Com'è che continuo a prendere medicine? Perché io penso che siano più efficaci, perché le medicine sono un portato della mia cultura, sono il frutto della tecnologia, della scienza, no? E questo ti permette di dire delle cose veramente buffe certe volte, il famoso effetto placebo, che è stradocumentato oramai, voglio dire, no? Che succede? Che tu stai meglio semplicemente perché hai creduto di prendere una medicina. Allora, pare che il problema sia l'effetto placebo, secondo me il problema è la medicina, nel senso che se io basta che creda di prendere qualcosa e sto meglio, perché poi dovrei piarla sta cosa? O no? O non posso pensare in questi termini? Noi abbiamo trasformato una specie di miracolo in un effetto deteriore. Ah, ma quello è un effetto placebo. Ma come quello è un effetto placebo? È guarito uguale, senza prendere niente, ma vorremmo dire che forse è meglio. No, ha barato, la devi via la medicina, anche perché sennò Big Pharma come fa a vendertele? Quindi, insomma, ci sono una serie di questioni estremamente divertenti su questo discorso che, come vedete, vertono tutte sul fatto che, appunto, il sistema corpo-mente riesce a curarsi in modi molto diversi da quelli che abbiamo adottato fino ad oggi. Spesso non ha bisogno delle medicine, spesso non ha bisogno degli interventi, spesso potresti curarti, non dico da solo, ma quasi, una volta che cominci a capire come si fa su tante cose, altre no, ovviamente. Il problema è che noi abbiamo medicalizzato qualsiasi cosa. La nostra tendenza è quella di medicalizzare il più possibile, qualsiasi cosa diventa qualcosa per cui puoi prendere qualcosa. Invecchi e c'hai tutti i tuoi belli integratori over 50, uomo, donna, bambino, alto, basso, mo cominceranno pure con i segni zodiacali che tanto me l'aspetto da un momento all'altro, ma il problema è quello, no? Non c'è niente che sia una cosa che la fai e basta, c'è comunque qualcuno che può darti qualcosa e questo evidentemente darti qualcosa rientra in un modello meccanico. Aggiungi un additivo e vai più veloce, sottrai l'additivo e dormi, quindi vuoi dormire, vieni una pasticca per dormire, vuoi svegliarti, vieni una pasticca per svegliarti, comodissimo, il fegato non si sa in che condizioni si trova dopo qualche tempo, però nel frattempo tu sei convinto di essere pienamente in controllo delle tue funzioni e di esserti compreso perfettamente. Poi il motivo per cui non dormivi però ancora non lo sappiamo. Dormi perché dormi, per forza che dormi, una volta che ti sei imbottito le cose dormi per forza, però perché non dormivi prima? Domanda interessante, ma quella la lasciamo un attimo da parte. Quindi capite che il problema della percezione di sé è un problema che andrebbe affrontato in tutt'altro modo, perché di fatto la propriocezione è uno dei nostri sensi. Qual è il problema, come dice Damasio? Che di norma la propriocezione è sullo sfondo, cioè è una sensazione talmente naturale per te che è come se non ci fosse. Ecco perché poi quando qualcosa fa male invece improvvisamente ti accorgi che le cose non stanno così. Perché da quel panorama di vita normale, di benestare che tu sei abituato a portare con te, emerge un qualcosa che è fuori scala, no? E quindi lì improvvisamente tu sei cosciente di una parte del tuo corpo che non sta facendo quello che deve, che funziona male, che è diventata ingombrante, no? Lo stomaco, mi sento lo stomaco pesante, no? E anche lì usiamo normalmente delle aggettivazioni spaziali e via discorrendo. Però questo non vuol dire che mentre stai bene non accada nulla, è semplicemente che non ci fai caso, perché tu non puoi porre attenzione a tutto quello che ti accade continuamente. Un'altra delle cose che dobbiamo mettere sul tavolo è il fatto che la nostra attenzione è un fenomeno estremamente particolare e è molto discontinuo. Noi non siamo perennemente attenti a noi stessi, per niente. Come vi dicevo, la nostra attenzione, anche nel migliore dei casi, dopo 45 minuti comincia a vedere gli occhi che svalvolano, la gente che si appoggia sui banchi. No, è chiaro, perché è normale, è fisiologico anche quello. Però non mi dite allora che noi siamo in grado di essere presenti a noi stessi per tutto il tempo in cui siamo svegli, perché non è vero, no? Perché noi stiamo attenti alle cose che ci interessano, siamo attenti alle cose che ci servono, mica che registriamo, non siamo... Cioè, quelli che registrano tutto quello che accade e non se lo dimenticano, stanno male. La memoria funziona così, la memoria funziona attraverso una serie di sollecitazioni, una serie di caricamenti, diciamo, in qualche modo, di importanza degli oggetti. Non posso ricordarmi qualsiasi cosa. C'era un episodio, non mi ricordo, era Bull, credo. Non so se avete mai visto la serie Bull in televisione. Che è uno specialista in scienze processuali, no? Allora a un certo punto era successa una cosa per la quale un suo cliente aveva fatto un incidente d'auto e il tutto verteva sul fatto che un messaggio che l'avrebbe avvisato del fatto che poche centinaia di metri oltre c'era un ingorgo non era stato trasmesso. E questo non era stato trasmesso per un'altra serie di questioni, e avevano trasmesso invece di questo messaggio un altro messaggio. E quando lui lo dice per scagionare il suo assistito, gli dicono: ho capito, ma qual era quel messaggio che ha passato al posto di questo? E quello dice: io non me lo ricordo. Ecco, vede, non se lo ricorda, quindi non l'avrebbe notato neanche se. Allora la tesi di Bull qual è? Che lui l'avrebbe notato se ci fosse stato l'altro messaggio, perché quello gli interessava. Il messaggio che invece era passato, che non era rilevante per lui, non ci aveva fatto caso, come facciamo normalmente noi. E come fa a dimostrarlo alla giuria? A un certo punto dice: volevo farvi presente che lì c'era un quadro. Chi di voi si ricorda che quadro era? La gran parte manco aveva notato che c'era il quadro, no? E quindi dice: ecco, vedete? E gli fa vedere un quadro. Dice: ah, sì, sì, è quello. Dice: no, era questo. Ma siccome è un quadro che non era rilevante per nessuno, tu non lo vedi, capite? Cioè, se non c'è un motivo per cui ti interessa qualcosa, tu non la noti. Tu puoi passare davanti allo stesso posto per decine di giorni senza notare che è cambiato un negozio, che hanno cambiato una vetrina, che quello dove andavi non c'è più, che hanno aperto un altro... È così che siamo fatti noi, non possiamo notare tutto. Capite? Quindi è ovvio che il mio benessere, se è stabile e non c'è bisogno di farci caso, io non lo vedo, perché se no sprecherei parte della mia attenzione per un fenomeno che non merita attenzione in quel momento. Lui sta lì, no? In qualche modo è un allarme pronto a scattare. Quando scatta? Quando la mia situazione interna degenera per qualche motivo. Allora mi fa male una parte, mi fa male un'altra, non riesco a far questo, ho freddo, ho caldo, ho la febbre, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è il momento. Però, come dire, lui è lì e io non ci faccio caso perché? Anche perché nessuno mi ha insegnato a farlo. Perché è ovvio che non vi dico che io devo perennemente avere consapevolezza dei miei muscoli durante tutto il tempo che passa, ma quando sono in palestra a fare gli esercizi sarebbe opportuno di sì, no? La mia sapienza di vita in che cosa consiste? Consiste nel sapere quando stare attento a qualcosa e quando no. Quando posso permettermi di andare in automatico? Ma quante volte voi arrivate da qualche parte e non sapete come ci siete arrivati? Stavate in una strada, poi vi trovate a casa e dici: dove ero? Eri lì perché hai camminato, non hai sbattuto niente, non ti sei fatto investire, però non te lo ricordi perché stavi pensando ad altro. Capite? E questa, se mi permettete, è una cosa che dovreste capire bene, perché ha molto a che fare con la vostra preparazione di studio. Io cerco regolarmente di spiegarvi alcune cosette su come ci si prepara in un esame, perché sono utili, però anche lì abbiamo delle idee sbagliate che derivano da autorappresentazioni sbagliate. Quando è che voi avete bisogno di ricordarvi ciò che avete studiato?
Quando ci serve.
E quando vi serve in un esame?
Quando
no. Quando sei davanti al professore. Allora, quelli che ti dicono prima, non mi ricordo niente. Per forza, perché tu dovresti ricordare adesso? Non so se mi spiego. La pretesa che voi avete spesso e volentieri di avere presente l'intero scibile o perlomeno l'intero programma dell'esame prima dell'esame non porta da nessuna parte. Quello che a voi interessa è che quando vi andrete a sedere davanti al professore e vi chiederà qualcosa, voi la saprete. Come facciamo a fare sta cosa, dite voi? Lo facciamo perché apprendere è un processo complicato e complesso, se no il professor Dominici potrebbe dirmi cosa. Che vuol dire? Vuol dire che io apprendo in modi dei quali non ho il controllo. Io posso aver letto le 10 pagine al giorno, le 20 pagine al giorno, ma le ho capite bene tutte e 20? Posso, mi sento in grado di dire che le ho capite bene tutte e 20 sempre, tutti i giorni, come dicevamo prima, 3x10, 4x10? No, perché ci sono dei giorni in cui leggi e capisci, e dei giorni in cui puoi rileggere 70 volte e non capisci uguale. Perché tu sei fatto in modi complessi. Allora, se tu cominci a saperti, e quindi come vedete si tratta di un'autocomprensione, di un'autocoscienza di sé, allora tu ti rendi conto che se tu studi fino a un certo punto, tu poi sai. Anche se lì per lì non ti torna, anche se lì per lì non ti ricordi le cose, eccetera. E quindi il tuo modo migliore di preparare un esame qual è? Ovviamente studiare. Se non studi, puoi fare come devi. Ma poi lasciar perdere. Non complicarti la vita. Passare qualche giorno pensando ad altro. Perché il miglior modo per lasciare che il tuo sapere si sistemi in modo che arrivi quando serve è non rompergli le palle. Tant'è che se voi, forse l'avete, vi sarà già capitato, se siete di quelli che ripassano fino a 20 secondi prima dell'ingresso in aula per l'esame, poi di solito esce e dice: oh, ma ho chiesto quella cosa, l'avevo letta, l'avevo appena letta, mica me la ricordavo. Grazie, perché ti stavi complicando la vita, tu ti devi fidare del fatto che quella cosa, quando te la chiedono, te la ricordi e basta, non te la devi rivedere fino all'ultimo. E questo era il mio metodo di studio quando facevo studente, non lo sto dicendo da professore che se ne frega, io ho sempre fatto così. Perché lo sai a un certo punto che tu arriva un momento in cui dici: oh, io so pronto. È inutile che continuo a studiare, tanto più di questo non c'è verso, no, so pronto. Fino allora a quel punto devi 2, 3, 4 giorni, vai in vacanza, cambi aria, vai via, fai quello che ti pare. Ma l'esame lo dimentichi. Perché l'unico modo di trovare le cose è non cercarle. Se tu ti metti lì e insisti, ti complichi talmente tanto la vita e scompagini talmente tanto i tuoi sistemi di costruzione del sapere interiori dei quali non hai granché consapevolezza, che poi arriva l'esame e guarda caso, quella cosa la sapevi perfettamente fino a 2 ore prima e lì per lì non hai saputo non sbattere la testa. Ti sono mancate le parole, tutte le varie cose, le famose cose. No. L'esame è un fatto di fiducia in sé, come quasi tutto quello che ci capita. Per quello dico che comunque c'è la precondizione di aver studiato, se non hai studiato niente, ci provi e vabbè, a quel punto è un altro discorso. Devi essere molto bravo, a volte capita che riesci comunque a portare a casa un risultato, ma la domanda a quel punto è: che lo fai a fare l'esame se non ti frega niente di quello che ti insegnano? Cioè, perché sei qui a studiare? Va a fare un'altra cosa. No? Tendenzialmente l'avere ancora con sé ciò che hai studiato fra qualche anno è il motivo per cui siete qui, suppongo. Se vuoi fare la corsa a ostacoli rubando tutti i voti che ti capitano, per carità, accomodati, però non si capisce il senso dell'intera operazione. Ma vabbè, quello poi magari lo vedremo meglio in un'altra stanza. Quindi, il sapere è un sapere strano. Di nuovo, avviene in modi dei quali noi non abbiamo la minima idea. Oggi noi non sappiamo come funziona la memoria. Non abbiamo la più pallida idea. La memoria di fatto non è ricordarsi tutto, ma ricordarsi ciò che serve quando serve. No, quindi ci sono delle volte che se io per esempio ancora oggi ho fatto un esame di diritto privato tanti anni fa, ci sono delle volte che se mi capita una questione di diritto mi tornano in mente gli articoli, figuratevi, no? Da spararsi. Però stanno lì, da qualche parte, non sappiamo dove perché non abbiamo la più pallida idea di quale sia il posto della memoria, sappiamo più o meno quale parte del cervello se ne occupa, ma non abbiamo nessun tipo di dimostrazione che stiano lì le cose. Stanno da qualche parte, ma potrebbe essere il campo di Pauli, potrebbero essere un sacco di cose, non sappiamo dove, ma anche lì facciamo finta di niente. E quindi il nostro intento è semplicemente quello di costruire questo sapere in modo che mi rimanga, che diventi parte del mio sapere quando serve. Io non ho bisogno di essere perennemente consapevole di tutte quante le declinazioni latine, me le ricordo se serve, quando a un certo punto devo declinare una parola in latino, ma altrimenti no. Okay. Quindi lo stesso vale per tutti e tutte le forme di sapere. Il sapere vi servirà, deve essere lì, disponibile, ma quando serve, non ce l'hai regolarmente presente. Quindi pretendere che tu ti ricordi tutto l'esame prima dell'esame non sta né in cielo né in terra, non ci prova per niente, tanto non te lo ricorderesti. Quando ti siedi improvvisamente, no? Le cose si dispongono e più o meno sei in grado di rispondere a qualsiasi cosa. Ok, direi che facciamo un altro brecchino. Allora, la domanda quando nasce l'umano è interessante perché per certi versi in qualche modo sembra già suggerire una soluzione a un problema che per molti versi secondo me è ancora lì. Nel senso che l'umano noi in qualche misura lo definiamo di volta in volta. Perché? Perché fino adesso noi siamo stati vittime, tra virgolette, di una cosa che si chiama eccezionalismo umano. Ovvero sia che noi siamo convinti di essere gli unici portatori di un certo tipo di consapevolezza, gli unici capaci di un pensiero di un certo genere, gli unici che sanno fare praticamente qualsiasi cosa. E di conseguenza ci siamo sempre ritenuti per certi versi ovviamente umani. Anche se nella lingua normale, nell'utilizzo corrente per esempio, noi vediamo che questa umanità è sempre in qualche modo la posta in gioco. Quando qualcuno fa qualcosa di particolarmente poco piacevole, di solito che diciamo? Ma è veramente una bestia. Ma quando mai le bestie hanno fatto quello che facciamo noi ragazzi? La domanda. Cioè, quando mai una bestia poteva essere accusata di genocidio, di infliggere sofferenze gratuite a qualcuno, di far male per divertimento? Cioè, non mi risulta che siano altre, cioè solo noi. Addirittura se volessi essere pessimista potrei dire che l'umano è quello che riesce a essere una carogna così, gratuitamente. Che gli altri di solito uccidono per mangiare, uccidono per proteggere cose, insomma non è che si mettono lì a ammazzare per il gusto di ammazzare. Vi faccio presente tra l'altro che purtroppo sempre nella questione dell'essere umano noi abbiamo tutta una serie di esempi di umanità che abbiamo disconosciuto o distrutto, no? Per esempio gli indiani d'America, che secondo me erano una delle culture probabilmente più avanzate del pianeta, avevano perfettamente capito di essere in un equilibrio costante con ciò che li circondava, tant'è che per esempio uccidevano soltanto i bisonti che gli servivano per sopravvivere all'inverno. Dopodiché è arrivato Buffalo Bill, siamo arrivati noi, e abbiamo cominciato ad ammazzare i bisonti per sport, finché non si sono estinti i bisonti e anche gli indiani. Quindi come vedete, no? È un po' complicato ragionare in questi termini, cioè quelli avevano un perfetto senso dell'ambiente, degli equilibri ambientali, del rispetto delle altre forme di vita, eccetera. Noi no. Noi abbiamo lo spazio fuori, la res extensa, dove possiamo fare il porco comodo nostro, uccidere, distruggere, annientare e via discorrendo, e poi ci riteniamo gli esseri umani, sempre solo noi. Non lo so, io devo dire la verità, ancora oggi mi interrogo spesso e volentieri, perché... E oggi sta diventando una domanda ricorrente, molti si chiedono, dopo qualche tempo che... avevo visto il problema, sembra che se ne stia accorgendo in di più, quindi evidentemente è parte dello spirito del tempo. Non so se conoscete i Muse, gruppo rock piuttosto interessante. L'ultimo disco si chiama Simulation Theory, ne parleremo perché è una cosa molto... E dentro c'è una canzone che si chiama Something Human, tanto per... Poi c'è stato Bag and Bones Man che ha fatto una canzone che si chiama Human. Ce ne sono, fate caso un attimo soltanto alle canzoni degli ultimi 3-4 anni che hanno il tema essere umano, e ce ne sono perlomeno una decina. Quindi comincia a essere, da un punto di vista sociologico, l'indicatore del fatto che ci stiamo cominciando a porre la domanda. Dopo averla data per scontata tanto tempo, la stiamo cominciando a porre. Sicuramente, diciamo che il momento in cui abbiamo cominciato a mettere in cantiere la nostra umanità è il momento in cui ci siamo alzati in piedi. Quello è il primo, diciamo, se devo dare un, perché chiaramente se ragioniamo nei termini che ti sto dicendo di continuità evolutiva, praticamente partiamo dai batteri. Però se devo, credo, anche rispetto a quello che sto leggendo e studiando in questo periodo, dare un momento in cui è accaduto veramente qualcosa che ha fatto la differenza, è il momento dell'alzarsi in piedi, che ad oggi nessuno sa perché è accaduto. Eventualmente leggeremo insieme la prossima volta una pagina di una, questa si chiama, non ricordo, si chiama Rebecca Solnit, e ha scritto un libro che si chiama Storia del Camminare, che è fichissimo, perché appunto parte dalle radici e va fino ai movimenti di protesta, perché poi si scopre che il camminare è un atto politico. Fateci caso, quando qualcuno vuole protestare, che fa? Un corteo, una processione, una manifestazione, qualcosa in cui cammina. Quindi ci sono una serie di ritorni e di accentuazioni del fenomeno estremamente interessanti. E l'ultimo convegno che se ne è occupato, che era fine anni 90, quindi insomma forse è successo qualcos'altro nel frattempo, ma niente di particolarmente rilevante, c'erano tipo una decina di opzioni diverse di gente che aveva delle teorie su come era successa sta cosa, perché in effetti non è ovvio, no? Perché quello che abbiamo visto noi, anche i nostri cugini primati hanno una struttura per la quale conviene loro rimanere comunque su quattro zampe, no? Perché corrono sulle nocche, insomma hanno una serie... Però è strana, perché come mutazione è complicata, cioè il bipedismo comporta una serie di ripercussioni sull'intero organismo che ancora oggi continuano a essere problematiche, come vi dicevo. Quindi è tutto sommato un gesto che va contro quella che sarebbe la logica, però capite che è una logica un po' particolare. Però potevano esserci una serie di ragioni, c'era la possibilità che...
Magari il racconto era nella savana...
Sì, l'onnipresente savana, lo so, ho capito, ma quelli infatti la stanno prendendo tutti in giro questi dalla savana, però nell'ambiente, perché pare che sta savana fosse comunque il discorso. No, sicuramente può darsi che sia capitato, però è comunque un gesto che, vi dico, a livello cosmogonico, che vuol dire a livello di racconti della fondazione del mondo, i racconti della fondazione del mondo sono quasi tutti coerenti. Nel senso che a livello simbolico profondo sono organizzati secondo certe fasi che sono quasi tutte le stesse in tutto il mondo, quindi si pensa che possano essere un eco della nostra umanità comune dell'inizio. E c'è una fase di questa fondazione del mondo che si chiama la separazione dei genitori iniziali, la prima separazione dei genitori, che equivale alla stazione retta. La stazione retta è il momento in cui tu separi terra e cielo. Quindi è l'atto del separare, il primo atto del separare è la stazione retta. Quindi anche a livello di narrazioni, di autonarrazioni dell'esistenza del mondo e di noi nel mondo, la stazione retta viene percepita quasi da tutti come lo spartiacque che poi ha permesso che succedessero tutta un'altra serie di cose. Però tra la stazione retta e noi ha voglia di camminare, quello è il punto. Perché la stazione retta ha permesso che si liberassero le mani, ha permesso che venisse il pollice opponibile, ha permesso che questo ci desse più energie in modo da avere un cervello più grande, perché è chiaro che sono tutte cose collegate, come dicevamo, no? Quindi dall'una segue l'altra e alla fine pare che siamo di fuori noi. Certo, visti i risultati, francamente mi sembra che è stato tutto lavoro sprecato, però a parte quello, diciamo che forse riusciremo a stupirci per il bene a un certo punto. Però comunque, ecco, questo più o meno al momento è quello che sappiamo, poi comunque ci torneremo, perché appunto i fondamenta immaginali dello stare in piedi e dei riflessi fondamentali del corpo sono molto interessanti. Però detto questo, che spero vi possa fornire un panorama di riferimento un po' più ampio di quello che c'era normalmente, veniamo a vedere perché la sociologia, cosa fa la sociologia, come inseriamo la sociologia all'interno di questi discorsi e via discorrendo. Allora, in termini di continuità, come dicevamo, noi testimoniamo un lungo periodo della nostra storia, e qui parlo della storia occidentale ovviamente, di coerenza di organizzazione. Cioè tra l'Ottocento dopo Cristo e praticamente il 1800 dopo Cristo, c'è una forma di organizzazione statuale, istituzionale, sociale, eccetera, che è abbastanza riconoscibile e diffusa. È quello che chiamiamo l'ancien régime, per certi versi, no? Quindi una divisione in aristocrazia, clero e terzo stato, una serie di situazioni abbastanza conosciute. Dopodiché arriva la Rivoluzione Francese. E la Rivoluzione Francese, per comodità, la prendiamo come il momento in cui questo ordine finisce. Finisce perché? Perché chiaramente il gesto eclatante, il gesto scioccante, il gesto traumatico è la decapitazione del re. Tenete presente che al tempo si riteneva ancora che il re fosse il rappresentante di Dio in terra, più o meno. No. Però decapitare chiaramente una persona ritenuta in odore di divinità è un gesto abbastanza drastico. Quindi nel momento in cui la testa di Luigi XVII, mi pare, crolla al suolo una segatura grazie alla famosa macchina del Monsieur de Guillotin e compagnia cantante, possiamo dire che a un certo punto l'ordine antico finisce e se ne affaccia uno nuovo. Il problema è che questo ordine nuovo è del tutto informe al tempo, è intuito. Molti si rendono conto del fatto che non si può fare diversamente, ma come farlo non è la stessa cosa. Questa cosa ci interessa molto perché noi di fatto ci troviamo più o meno in una situazione del genere. E noi al momento stiamo testimoniando la fine di quell'ordine lì, che arrivava da qualche tempo prima ed è arrivato fino a fine Novecento, tra una cosa e l'altra, e non abbiamo ben chiaro il modo in cui dovremmo comportarci in futuro. Quindi tra noi e fine Settecento ci sono parecchie affinità. Che fanno a fine Settecento? Che è successo perché le cose precipitassero così tanto da richiedere la decapitazione del re sole, del re, non re sole, perché quello, capirai, non l'avrebbero mai decapitato. Di fatto si è affacciato sulla scena sociale un nuovo soggetto che immagino saprete anche chi è. Scusami? No, Robespierre è il personaggio, però dico il soggetto sociale, chi è che il nuovo... No? La borghesia, giusto appunto, come ci dicevano, soggetto in termini sociale proprio, sì. Non il protagonista della questione. Ora, perché la borghesia è improvvisamente diventata? Non è che la borghesia sia cominciata a fine Settecento, eh? La borghesia c'era da un po'. Solo che a fine Settecento ha un potere inedito. E questa cosa genera delle difficoltà all'interno del tessuto sociale. Perché? Perché la borghesia è parte del terzo stato. E terzo stato è una definizione che noi chiamiamo residuale, ovvero sia in qualche modo è una definizione che si vorrebbe neutrale, ma non lo è. Quando tu chiami tutte le cose con un nome e un'altra la chiami quello che resta, stai dicendo che quello che resta a te tutto sommato non è che ti interessi particolarmente. Quindi hai aristocrazia, clero e terzo stato. Terzo stato sono tutti quelli che non contano, tutti nello stesso calderone, tutti buttati insieme. Quindi vai dal ciabattino al proprietario, al grande commerciante, stanno tutti là dentro. Capite che è un gesto un po' complicato da fare, no? Perché a un certo punto là dentro c'è un calderone di istanze, di desideri, di bisogni che sobbolle. Allora, sobbolle a lungo, ma alla fine del Settecento scoppia. Perché? Perché i borghesi sono passati dallo stato di commercianti a quello di protocapitalisti. I borghesi sono diventati industriali. E l'industria al tempo fa una differenza immensa per quello che riguarda la capacità di influenzare la crescita di un territorio o meno, la capacità di ridistribuire risorse, di causare miglioramenti spaziali e geografici, eccetera. Perché? Perché l'industria implica un radicale cambiamento di comportamenti di massa. Che succedeva prima dell'industria? Che il commerciante prendeva le stoffe, le materie prime del tessere e del cucire, e le portava in giro per le campagne, le distribuiva nelle campagne, dove ogni fondo, ogni pieve, ogni casale aveva un telaio a mano, a piede, e parte del lavoro della campagna diventava quello di semilavorare queste stoffe. Dopo qualche tempo il commerciante tornava, riprendeva tutto quello che era stato fatto e andava in città, dove i sarti poi avrebbero provveduto a fare le vesti. Quindi di fatto era un'azione diffusa sul territorio, come tutto quello che noi chiamiamo fase primaria dell'economia, è la fase dell'agricoltura e prevede un insediamento diffuso sul territorio. Cioè, la gente non abita in città, le città sono degli snodi di traffici, sono dei luoghi dove ci si ripara se per caso scoppiano guerre o questioni, diciamo, d'ordine pubblico impegnative, ma la gran parte della popolazione sta sparsa sul territorio. Ovviamente, aggiungo io, questo implica una capacità di controllo e di cura del territorio completamente diversa da quella che segue. No, lì per lì non l'avevamo notato, adesso ce ne stiamo accorgendo. Vi faccio presente che in Italia noi abbiamo il 92% del territorio che è a rischio idrogeologico. Per cui, come dire, gente che vive sul territorio ci farebbe molto comodo. Peccato che non è più il tempo. Ad ogni modo, quindi, diciamo che il commerciante era parte dei redditi della popolazione, ma una parte, diciamo, che non faceva la differenza. Dopodiché, però, la tecnologia, la scienza applicata che è la tecnologia, creano le macchine e quindi i telai meccanici, che fanno una differenza immensa in capacità in velocità di produzione, in qualità spesso e volentieri della produzione, eccetera. Ma hanno un'avvertenza: non puoi portarne una a casa di tutti, perché richiedono la fabbrica. La gestione nuova richiede che i mezzi di produzione siano centralizzati, perché hanno bisogno di energia, hanno bisogno di materie prime, hanno bisogno di trasporti, hanno bisogno di manovalanza, hanno bisogno di stare ferme perché sono ingombranti. Non è logico che hai una stampante 3D con cui te fai la macchinetta a casa e vai via libero, che potrebbe essere pensabile. Al tempo si tratta di cose enormi. E quindi che succede? Che tu non puoi più portare i tuoi... cioè, il lavoratore deve andare alla fabbrica, non è il prodotto che va dal lavoratore. Ok? Quindi il commerciante non fa più i giri, ma investe in una fabbrica. E dove mette la fabbrica fa la differenza. Perché quella città diventa una metropoli. Perché lì affluiscono masse di lavoratori. Perché lì affluiscono nuove infrastrutture, nuove strade, ferrovie, tutto quello che può avere a che fare, i magazzini, c'è bisogno di portare appunto le sorgenti di energia, c'è bisogno di ripensare radicalmente il territorio. Quindi mettere una fabbrica da qualche parte un po' fa lo stesso effetto che, se avete presente, fa la massa nello spazio-tempo di Einstein. Tu ce la metti sopra e il territorio si china, no? In qualche modo si piega e tutto va a finire lì. E infatti noi, dalla prima metropoli di cui abbiamo notizia, che è stata Roma al tempo di Augusto, era un po', arriviamo al 1820 con Londra. E per il metropoli intendiamo una città con più di 1 milione di abitanti. Quindi nello spazio tra Roma e Londra non c'era nessun luogo in Occidente dove ci fossero più di 1 milione di persone per volta. Le città erano molto più piccole, tutte. Questo cosa implica? Chiaramente implica un cambiamento radicale nei comportamenti. E quello che ci siamo detti qualche ora fa ci torna comodo, perché lo possiamo già applicare. Perché nelle cittadine, nei paesi, nelle città tutto sommato non particolarmente grandi, quale tipo di rapporto è prevalente secondo voi? Il primario o il secondario? Secondario?
Meno industrializzato.
Nelle cittadine piccole. Diciamo che tendenzialmente il rapporto primario è molto più frequente in un piccolo ambiente. Tenete presente che fino a questo momento, statisticamente e demograficamente, una persona conosceva 300 persone nel corso della vita. L'abitante medio nella sua vita incontrava altri 300 persone. Capite che una metropoli con 1 milione di persone vuol dire che tu vai a fare una passeggiata e incontri 3.000 persone, 4.000, 10.000 persone. Per uno che non lo ha mai fatto, per noi è ovvio, ma per uno a cui non è mai successo, è terribile. No? Perché qual è il punto del rapporto primario applicato alle piccole cittadine, come ancora oggi nei paesi piccoli, nei villaggi? Tutti si conoscono, tutti sanno chi è l'altro, tutti sanno tutta la storia della stirpe dell'altro, fino al bisnonno, al trisnonno, no? Allora tu cominci, ah, tu sei figlio di quella che ha fatto quello che stava con quel, ti ricostruiscono tutto un albero genealogico con una botta sola. Che vuol dire questo? Vuol dire che non hai grandi sorprese nel frequentare la gente, perché la conosci, non devi preoccuparti più di un tot, e se c'è qualcuno di cui devi preoccuparti lo sai, perché sai che devi preoccuparti. Ma quando tu incontri gente che non hai mai visto, che fai? Come ti comporti? Quello è il problema. Improvvisamente la metropoli diventa il luogo, come dice un altro grande sociologo che si chiama Richard Sennett, dove si incontrano gli estranei. E per dirvi estraneo intendiamo al tempo qualcuno che viene da più di un giorno e mezzo di marcia da dove sei. Quindi figuratevi le differenze e le distanze. C'è da rimodellare il nostro modo di guardare il mondo. Voi tenete presente che Thomas Cook, avete sentito questa grande agenzia di viaggi inglese che è fallita da poco? Thomas Cook fece il suo primo viaggio tra Bath e, non mi ricordo se Liverpool, insomma comunque è 12 miglia. Per organizzare, ci voleva l'agenzia di viaggi per organizzare un viaggio di 12 miglia. Quindi figuratevi le scale come erano totalmente diverse dalle nostre, noi 6.000 chilometri, 12.000 chilometri, come se niente fosse. Questo per fare 12 miglia, quindi 18 chilometri, ha organizzato un'agenzia e tutto un, come dire, un trasporto di gente. Perciò siamo ancora su scale completamente diverse da quelle che riusciamo a immaginare, per noi è quasi impossibile immaginare questa cosa. Il fatto che tra Roma e Viterbo ci volessero 5-6 giorni di cammino, eppure era così, oggi lo fai in 40 minuti. Capite? Le cose un po' cambiano. Allora, che ti trovi quindi in una situazione in cui sei abituato ad avere una massa di rapporti più o meno primari, o relazioni primarie, come abbiamo detto, a una situazione in cui di fatto hai soltanto rapporti secondari. Nel senso che incontri persone delle quali sai più o meno, no, cosa possono fare. Possono essere operai, possono essere nobili, più o meno lo capisci, ma lì te fermi, quindi non hai proprio nulla su cui agire, non hai nulla su cui operare. È una situazione di stress infinito, perché noi siamo in qualche misura animali socievoli che hanno bisogno di modi per interagire con gli altri, non ci viene spontaneo, ci sono tutta una serie di strategie, una serie di trucchi, una serie di modi e rituali che ci permettono di farlo. Quando questi rituali non ci sono, che facciamo? La cosa è molto interessante, ma ve l'accenno semplicemente per dare un po' più di sostanza al quadro. Cercano e trovano i modi per risolvere questa questione nel teatro. Tant'è che parliamo di ruoli, ancora oggi, guarda i casi della vita, non è affatto casuale la questione, no? I modi per interagire con gente di cui non si sapeva nulla li trovano nelle formule del teatro, nei rituali del teatro, negli incontri per come venivano presentati dai grandi maestri e via discorrendo. Quindi il teatro diventa in qualche misura una risorsa che permette di sanare una condizione che era del tutto inaspettata e inattesa. Noi siamo abituati a prendere le cose con molta nonchalance perché appunto scusate, questo me lo so dimenticato. E dicevamo, noi siamo abituati a tutta una serie di cose che ci sembrano normali, tranquille, senza nessun tipo di stress, ma facciamo un piccolo sforzo di immaginazione storica e cerchiamo di figurarci la situazione in cui arriviamo da un contesto di 100 persone che conosciamo a un 100.000. Ti senti perso. Improvvisamente i limiti di quello che avevi fatto fino ad allora compaiono, no? Il fatto che quasi nessuno dei modi e dei modelli di comportamento che avevi adottato fino ad allora è più utile, non sai più come fare. Allo stesso modo saprete che i primi che hanno visto un film si sono scansati, perché non avevano gli strumenti per interpretarlo, hanno visto un treno che arrivava e si sono levati di turno, perché ecco là, questo ci passa direttamente addosso. Non è così ovvio, per noi è ovvio che sono film, che sono fotografie, ma per certe culture questa ovvietà non c'è. Il nostro ovvio non è uguale a quello degli altri, capite? E questo vale anche per la nostra stessa cultura in senso diacronico. L'ovvio del 700 non era l'ovvio del 2000. Questa cosa tocca ricordarsela però, perché altrimenti non capiamo quello che accade. Quindi, come vedete, già questo di per sé basterebbe a dirci che c'è bisogno di un nuovo sapere, qualcuno che collabori a far sì che i nuovi modelli prendano forma, si stabilizzino, eccetera, eccetera, che capisca di che parliamo, perché questo sapere fino ad allora non c'era. Ma non solo, con l'industria il commerciante ottiene un potere di fatto. Che lui scelga una città o un'altra, per quella città fa una differenza radicale. O rimane un piccolo centro qualunque o diventa, diciamo, uno dei protagonisti della modernità. Perché tenete presente che c'è anche un fascino enorme nelle macchine al tempo. Perché è la prima volta che accade qualcosa che non richiede un'energia animale che l'attivi. È la prima volta che c'è qualcos'altro in gioco. Quindi la percezione è di magia più che di scienza al tempo, chiaramente. No. Quindi le volevano le fabbriche, volevano essere la città con la fabbrica. Non sapevano ovviamente che questo avrebbe comportato una serie di questioni tipo inquinamenti, disastri vari, eccetera. Al tempo non lo sapeva nessuno, quindi li possiamo scusare. Ma questo mette comunque il commerciante in una posizione, cioè l'ex commerciante diventato industriale, in una posizione di potere. Il commerciante ha bisogno di una serie di certezze per lavorare, deve sapere che i flussi delle merci e delle materie prime arriveranno costantemente, deve sapere che le frontiere saranno aperte, deve sapere che ci saranno strade, e tutto questo chi lo fa? Il governo. Ma è il governo del re. E al re dell'economia non gliene frega assolutamente niente, perché il re è espressione di un sistema dove il valore è nell'immobile, la terra conta, non i commerci. I commercianti sono sempre stati visti come quasi come paria, no? Pensate al triunvirato romano, l'unico che aveva i soldi era Crasso ed era quello che contava meno di zero fondamentalmente, no? I soldi erano strumenti per fare cose, è con noi che il denaro diventa il fine invece che il mezzo. Ma per il re al tempo il denaro era un modo per vincere le guerre, per piegare gli avversari, tant'è che aveva fatto una serie di questioni anche con la borsa nascente di Amsterdam, dei boicottaggi, dei blocchi di trasporti, eccetera, che avevano una logica politico-guerresca ma non economica. Dal punto di vista dell'economia le guerre sono un disastro, non so se state vedendo quello che accade con la Turchia, tanto per non andare molto lontano, no? Non è che è cambiato il mondo è ancora quello. Però in un mondo dove governano i re, se vuoi fai il blocco alla Turchia e non le fai vedere un centimetro di niente. In un mondo dove governano le aziende, il blocco alla Turchia lo dici ma non lo fai, che era quello che volevano anche allora i commercianti e gli industriali. Quello che vuole l'economia è un libero transito di merci, non qualcuno che si arroghi il diritto di interromperlo per dei suoi fini che non hanno niente di economico. Quindi c'era bisogno che i commercianti conquistassero un potere politico. Gli industriali avevano bisogno di poter dire la loro sugli assetti politici, sulle guerre, sugli investimenti di risorse, su tutta una serie di cose dalle quali erano tagliati fuori nel vecchio sistema. Ecco perché a un certo punto il sistema salta. Perché c'era uno squilibrio talmente marcato all'interno del terzo stato tra gli industriali e tutti gli altri che non potevano più starci. E quindi compare questo nuovo personaggio, questa nuova figura sulla scena, la borghesia, con le sue esigenze e i suoi criteri e i suoi valori, che sono completamente diversi da quelli precedenti, in qualche misura. Perché se da una parte veniva valorizzato il bene immobile, commercio e industria valorizzano il bene mobile, no? Quindi il denaro, gli investimenti, le azioni, gli scambi, il commercio, non la regione dalla quale, che sfruttando la quale ottieni tutte le tue ricchezze, tutti i tuoi proventi che poi sprechi o meno a Versailles, eccetera, eccetera. E quindi, come vedete, dal modello di riferimento dell'uomo di sangue nobile, quindi dell'uomo che viene da una famiglia, si erge un altro modello che è quello che poi diventa il riferimento americano del self-made man, cioè qualcuno di umili natali che però è talmente intelligente da poter guadagnare decine di miliardi, ci siamo abbastanza bene anche oggi, e che quindi si afferma per le sue capacità, non per quello che è stata la sua famiglia. Quindi, come vedete, sono proprio, no, prospettive radicalmente diverse. l'economia diventa l'attività principale contro la pastorizia, contro qualunque altro genere di attività tradizionale, salta un po' tutto. E quindi occorre qualche nuova disciplina che pensi, tematizzi, comprenda e sviluppi questi cambiamenti. Tant'è che non nasce solo la sociologia in questo periodo, ma tutte le scienze sociali, antropologia, etnografia, etnologia, sociologia, tutti adesso. Dopo qualche tempo segue la psicologia, però più o meno il quadro è quello, ovvero sia dei modi attraverso i quali la società stessa cerca di comprendersi e di dirsi che facciamo adesso, dove stiamo andando, perché eravamo abituati a 1000 anni di un certo tipo di comportamento, non è che te li inventi dall'oggi a domani i comportamenti nuovi, li cerchi a tentoni, sbagliando, riprovando e via discorrendo, no? Che è più o meno quello che stiamo facendo oggi noi. Quindi capite che la cosa è estremamente interessante. Allora, questo cambiamento ampio porta con sé una serie di cambiamenti diffusi che spesso e volentieri vi sfuggono completamente, ma non che sia colpa vostra, nel senso se qualcuno li sottolinea. Però, per esempio, uno è che fino ad allora lavoro e vita quotidiana erano strettamente intrecciati. Cioè, nel regime agricolo, tu fai sempre regolarmente durante il tempo quello che ti permette di fare un po' il tempo esterno, un po' le tue esigenze, quindi bene o male hai una vita piuttosto armoniosa con gli equilibri esterni. Se piove fai un certo tipo di attività, se il tempo è buono vai fuori, eccetera eccetera, però insomma di fatto non sei mai senza niente da fare, anche se trattasse semplicemente di fare 4 chiacchiere col vicino, quello che è, insomma di fatto la tua giornata è abbastanza piena. La fabbrica porta con sé il totale sconquasso di questo modello, perché la fabbrica è la prima volta, la prima attività umana che è totalmente sconnessa dai ritmi naturali. La fabbrica ha i suoi ritmi, non quelli del tempo. Non gli interessa che piova, che faccia freddo, che sia estate, che sia inverno, che sia notte, che sia giorno. La fabbrica va, ha i suoi turni, tu fai parte di quei turni. Quando hai finito te ne vai, la fabbrica continua e tu vai a fare che? Domanda interessante. Tant'è che non lo sapevano al tempo che dovevano fare, perché non erano abituati ad avere un tempo nel quale non si poteva fare nulla. Ma tu non è che te puoi portare il lavoro dalla fabbrica a casa, non è che te porti dietro una cosa e te la continui a fare tranquillamente a casa come succedeva con la natura e con i tempi dell'agricoltura. Tu improvvisamente fai 14 ore di lavoro, me tengo perché i primi turni erano anche più pesanti, ma diciamo 14 ore, e dopodiché sei libero. Il tempo libero nasce adesso. E la cosa è comica perché, di nuovo, come accade spesso, la lingua ci tradisce. Perché che succede? Che in quel momento c'è uno sforzo culturale enorme per far sì che il lavoro diventi un'attività ambita. Che vi faccio presente che il lavoro fino ad allora si evitava, facevi carte false per evitare di lavorare. Tant'è che, se vi ricordate, la regola di San Benedetto dice ora et labora. Non so se avete mai pensato al fatto che era una regola penitenziale, voleva dire che te divertivi, dovevi soffrire, quindi il lavoro era sofferenza. Tant'è che nelle lingue del sud, in spagnolo eccetera, si dice travaglio, che in siculo vuol dire anche, come saprete, no, i dolori del parto. Non è casuale. Allora, da una parte travagli per... vabbè, c'è anche la famosa storia, se vi ricordate, dalla cacciata dell'Eden. Tu lavorerai con sofferenza, tu partorirai con dolore. Amo fatto più o meno. Ecco. Comunque, la vista generale sul lavoro era quello di un'attività che, se si poteva evitare, era molto meglio. L'ideale era il famoso ozio dell'aristocrazia, o comunque di coloro che potevano trascorrere le giornate in attività piacevoli, prive di qualunque tipo di ritorno economico. Era probabilmente un mondo completamente diverso dal nostro. Allora, perché improvvisamente tutta sta gente abbia voglia di andare a lavorare, bisogna incrementare, come dire, aiutarli. Bisogna creare tutto un discorso culturale che incentivi il lavoro. Voi siete piccoli, non ve lo ricordate, ma sapete chi è Adriano Celentano? Domanda, perché qui oramai, come dire. Allora, Adriano Celentano un bel giorno scrive una canzone degli anni 70 che si chiama Chi non lavora non fa l'amore. che guarda caso è anche questa parte di questo discorso, perché da noi la modernità industriale arriva nel secondo dopoguerra. Noi ancora oggi siamo piuttosto resti a lavorare, siamo la nazione col minor tasso di occupati per forza, per potenzialità. Noi se potessimo evitare eviteremmo. Perché? Perché l'essere umano di solito non è interessato al lavoro, perché lui abbia voglia di lavorare lo deve incentivare pesantemente, quindi devi dire che è il, come dire, l'orgoglio della famiglia, che il pubblico tutti quanti lo premieranno, tant'è che abbiamo ancora oggi i cavalieri della Repubblica che sono quelli che hanno lavorato e si sono distinti, no? Quindi una forma di una serie di riconoscimenti per far sì che un'attività che tutto sommato non è che fosse così gradita ai più diventasse invece il centro d'attenzione della cultura, perché ce n'era bisogno, perché le fabbriche avevano bisogno di gente, ragazzi. Le fabbriche volevano più gente di quella che c'era. Qui stiamo ben oltre la piena occupazione, lì se ci fosse stato il doppio l'avrebbero investito pure lì. Questo è il problema, capite? Allora si costruisce questa idea del lavoro come eccellente idea, però quando devi chiamare il tempo in cui non lavori lo chiami tempo libero. E quindi ribadisci il fatto che il lavoro è una prigione e che non ti piace, anche se te stanno raccontando che è bellissimo. Nella lingua viene il nodo al pettine, il tradimento è lì. Oggi noi viviamo più di tempo libero che d'altro, no, vorremmo avere tutto il tempo libero. E torniamo quindi al vecchio ideale del non lavorare, guarda un po' i casi della vita. Però ce lo siamo detti da subito, non so se mi spiego, no? Dall'immediato, dal momento in cui si è generato quel tempo lo si è percepito come libero da qualcosa che ovviamente se è libero non è piacevole, perché altrimenti lo chiameresti in un altro modo, se amassi tanto lavorare diresti tempo sprecato o qualcos'altro, invece no, non particolarmente. E c'è il problema del cosa fare in questo tempo libero. Quindi anche l'idea di hobby nasce adesso, prima non c'era. Nessuno se l'ha mai posto il problema di avere un hobby nei secoli precedenti. Perché? Perché l'hobby implica un tempo del quale non sai che fare e un modo per riempirlo. Ok? Però prima che vengano fuori queste cose, l'attività generale più diffusa era bere e di conseguenza di solito menarsi. Quindi il problema di tutta sta gente concentrata nello stesso spazio è un problema che diventa anche un problema di ordine pubblico, oltre a un problema igienico ovviamente, perché le strutture per reggere tutte le conseguenze di tutta sta gente che vive vicina non erano a disposizione. Quindi capite che il modo di vita cambia in modo costante, radicale, e accadono cose estremamente interessanti che fanno ben sperare anche per quello che sta accadendo oggi, no? Improvvisamente ricompaiono attività che erano state perse di vista radicalmente. Una di queste per esempio è lo sport. Lo sport era in eclisse dalla fine delle Olimpiadi classiche, era stato parte del modo di vita romano che era molto più salutare del nostro, perché c'erano le terme, se vi ricordate, no? Solo che tutta sta gente nuda al cattolicesimo arrivante non è che piacesse molto, quindi avevano preferito un'igiene piuttosto scarsa al fatto che si potessero vedere le membra reciproche nude, e quindi le terme non c'erano più, l'attività fisica era finita perché si faceva la guerra. Quindi noi per tipo 1000 anni non avevamo parlato di sport, no, qualcosa di meno, diciamo 750-800 anni lo sport non lo si era contemplato minimamente, a favore ovviamente di attività guerresche. Succedeva che tu fino tra dicembre e marzo, più o meno, diciamo ottobre e marzo, mettiamola così, te ne stavi tranquillamente nel castello a perdere tempo, a annoiarti, dopodiché appena cominciavano le belle giornate, gli eserciti uscivano dai castelli, andavano a menasse con tutti quelli che c'erano in giro e poi rientravano a fine ottobre, più o meno l'andamento era questo. Poi però che succede? Che il territorio viene più o meno portato, messo in sicurezza, quindi non c'è più tutto sto bisogno di fare la guerra ogni momento. E quelli che sono cresciuti nel fatto che facevano la guerra ogni momento non sanno che fare e si dicono, boh, facciamo la guerra per finta, poi visto che non la possiamo più fare sul serio, la facciamo per finta. E cominciano i tornei. Ora, voi forse saprete qualcosa dei tornei sapete qualcosa dei tornei? Bene, mai dare per scontato nulla in questo. Ai tornei cos'erano? Erano delle attività che simulavano i combattimenti, ce n'erano svariati tipi, c'erano quelli a cavallo, quelli a piedi, con le armi, tutti contro tutti, insomma c'erano. Ovviamente che succede? Che quando cominciano nessuno pensa al fatto che sarebbe opportuno adottare delle armi diverse da quelle normali, quindi seminano con le armi tradizionali. E il problema qual è? Che lì bastava un graffio per morire, perché non c'era tutta stigiene, non c'era setticemia in ordine all'ordine del giorno, quindi continuano a morire piuttosto seriamente anche se non c'era la guerra da combattere. A un certo punto dice, senti, sai che c'è? Perché? E cominciano a usare le armi da torneo, quindi armi di legno senza punta che servono soltanto a vedere la tecnica, eccetera. E pian piano, quindi, come vedete, da un'attività sanguinaria, intensa, reale, si passa a qualcosa di simbolico, qualcosa di astratto, qualcosa che stia al posto di. Quindi la strada per lo sport è aperta. Il torneo, nelle sue fasi finali, sta al posto delle attività di guerra. Quindi non richiede più un tributo di sangue, non richiede più che tu muoia, devi soltanto essere molto bravo nel gesto. No? Quindi devi essere competente da un punto di vista fisico, da un punto di vista di movimento, di percezione di te, eccetera, eccetera, eccetera. Pian piano non c'è più neanche l'esigenza che questo scontro abbia le vesti e le forme dello scontro. E quindi nascono i primi sport. Rugby, pallone, no? Che erano sport sacri in altre culture, quindi probabilmente ci sono anche una serie di incontri. E di fatto queste attività cosa fanno, cosa portano con sé? Uno, una capacità, una strumentazione per affrontare i conflitti senza doversi necessariamente ammazzare, che non è male. Due, portano con sé una cura per il corpo, perché comunque permettono di fare attività fisica, permettono di rimanere in movimento, e portano con sé una capacità di disciplinare il gesto. Gli sport di squadra in particolare ti inseriscono all'interno di una mentalità nella quale agisci con gli altri. Quindi se ci fate caso, per delle forze che hanno a cuore la performance fisica, la durata della performance fisica, una eventuale disciplina di base che permetta di farti diventare soldato, è perfetto. Quindi nello sport si sommano, come dire, si fondono le esigenze dello Stato, che nel maschio adulto vedeva una risorsa militare, e le esigenze del sistema economico, che nel maschio adulto vedeva una risorsa economica. Di fatto, come dicono grandi pensatori contemporanei, la risorsa del tempo di quegli stati erano i maschi adulti. Fine. Tutto il resto era secondario. Se avevi un discreto numero di maschi adulti sani, potevi vincere in guerra, potevi produrre, potevi fare tutta una serie di cose che gli altri non avrebbero potuto fare. Ok? Quindi è ovvio che a un certo punto cominciano anche, da un punto di vista economico, a rendersi conto del fatto che turni di 18 ore in fabbrica non erano una buona idea, ambienti lavorativi pestiferi, velenosi e sporchi non erano una buona idea, perché se te muore un maschio adulto prima che lo rifai passa un sacco di tempo, non è una risorsa che la pianti e improvvisamente puff, risalta fuori, fatta e finita. Quindi tu hai bisogno di poter gestire le tue scorte, e lo sport è, guarda caso, perfetto, tant'è che diventa un'attività pubblica obbligatoria. Lo sport fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale non è che vuoi o meno andarci, ci devi andare, fine. Tant'è che se avete presente un po' di immagini dei regimi totalitari del Novecento, che vi viene spesso e volentieri in mente? Stadi pieni di gente che fa ginnastica tutti insieme, perché era il primo passaggio per inserirti nella logica dell'unità di combattimento, il primo passaggio per costruire una tua disciplina, un tuo rispondere a ordini, un tuo entrare in un'ottica di squadra, no? E nello stesso tempo ti stanchi, quindi non rompi troppo le palle quando bevi la sera e sei più sano e meno complicato da gestire, fai attività, quindi sei in forma e sei più produttivo. L'uovo di Colombo, lo sport per quel momento storico è quasi il toccasana, tant'è che da una diffusione un po' così a macchie di leopardo in alcuni luoghi in Inghilterra, eccetera, eccetera, diventa molto presto una strategia normale di comportamento e di istradamento delle masse urbane a dei tipi di comportamento. Ci siamo fin qui? E quindi, insomma, si affacciano, diciamo, sulla scena sociale e sulla, nella vita quotidiana, una serie di comportamenti e di attività che per noi sono normali, ma che, come vedete, cominciano 200 anni fa. In termini storici, in termini evolutivi, come abbiamo detto, sono tempi ridicoli, cioè quasi insignificanti, no? Noi siamo ancora... Prego.
Noi dovremmo andare a pranzo.
Bravi, ma dobbiamo fare fino all'una e mezzo?
Se non sbaglio.
Ah, ok, perfetto, benissimo. Allora, tanto di guadagnato, avrei smesso comunque, insomma. Muy bien.